Ciao da Faz e benvenuti alla puntata numero 327 di Boldollai, con due assenze, Tim, e quindi ci spiace perché ha fatto domande sulla partita della settimana, cioè Spurs Thunder parte 1, poi c'è anche parte 2.
La partita della settimana sì. È Berra contro
Arkis. Quello, ti ho detto che è Berra contro Berra.
Un simpatico confronto tra Spurs e Oklahoma City di accompagnamento, ma la vera
Berra contro Berra, si è fatto tutto da solo. E manca anche Lore, che è un povero vecchio, quindi non sta più in piedi, non ce la fa più. Comunque, ciao Nick.
Buonasera a tutti.
Ciao Fleccio.
Ciao a tutti.
E ciao Show.
Ciao a tutti.
Io continuo a sentire rumori sinistri in sottofondo, non voglio sapere cosa state facendo. Sarò troppo sensibile io. Comunque abbiamo passato
sono porte che scricchiolano,
dicono tutti così. Abbiamo passato ufficialmente la metà della stagione.
È il fantasma di Freddie Mercury che si sta catafreccio.
Questo è un inside joke che solo chi è su Telegram può capire. A tal proposito vi ricordiamo che esiste,
quindi solo 500 Telegram. Persone non è tanto,
solo 500, 480 qualcosa sì. Abbiamo una chat Telegram, se volete inserirvi trovate il link in giro, se non li trovate scriveteci da un'altra parte, se non sapete dove scriverci, fatti vostri, arrangiatevi un pochino. Nel 2020 dovreste riuscire a trovare qualcosa, sempre grande cortesia da parte nostra. Dicevo, siamo a metà stagione passata, perché tutte le squadre hanno giocato almeno 41 partite, altre sono già un bel po' più su. E quindi senza per forza soffermarci su tutte, perché anche no. Però abbiamo fatto due conti, giusto per vedere a che punto stavamo con gli over-under. Per quanto riguarda la redazione, c'è Nick in testa, sia basandoci sulle vittorie effettive al momento, quindi semplicemente moltiplicando per 2 o 1, quel che è, le vittorie attuali, sia guardando le previsioni di vittorie finali di 538, che è il sito statistico di ESPN, vengono tutte uguali i risultati, quindi non ci sono grandi cambiamenti. Nick in questo momento farebbe 25 punti, che dovrebbe essere il record assoluto mai visto della redazione, però tra gli ascoltatori ci sono un altro 25, un 26 e un 29 clamoroso di Luca. Cioè, 29 vuol dire che non ha preso solo 7 squadre su 30, non ho guardato se ha preso tutti i doppi, nel caso
potrebbe averne presi anche tutto.
I forti valgono doppio, quindi massimo 36 punti, esatto. Quindi tutte 30 giuste più i 6 bonus delle 6 forti.
Io comunque assicuro che il mio è assolutamente un caso.
Ah, anche il mio secondo posto assolutamente, scherziamo, figurati.
Direi che è probabilmente
il mio penultimo. Il mio penultimo invece non è un caso.
E il mio io come sarei messo?
Tu sei a pari con Fleccio.
No, allora è un caso.
Allora, ci sono, allora, redazione più ascoltatori sono 96. Fleccio, Show e Ciombe siete a pari merito a 15 dall'84esimo all'89esimo posto, insieme a tre.
Siamo nel secondo percentile, nel primo percentile.
Sì, te ne manca tipo, no, secondo no, ma quinto o sesto.
Vabbè,
il mio 25.
Chi se ne frega, io quest'anno il mio contest l'ho vinto. Quindi.
Però, questo è ancora da vedere. Non è
ricevuto.
Esatto.
No.
Non
con le parole.
In compenso c'è Tatone, vincitore dell'anno scorso, che per l'ubriachezza molesta della stagione di Kings è ultimo. Ultimo totale. Tranne un ascoltatore, esatto. C'è solo uno peggio di me.
Ma ripeto, è semplicemente un pareggiare la statistica, perché l'anno scorso era tipo ultimissimo a 10.
Sì. E ad esempio, penultimo dagli ascoltatori c'è Simone, che ha vinto il contest che avevamo fatto sul bracket dei playoff, quindi giusto per equilibrare ha vinto quello e ultimo qua, insomma tutto regolare, quindi non pensiate che ci sia della competenza da nessuna parte mai, a prescindere, né noi né voi né nessun altro, esattamente.
È tutto un grande caos, meraviglioso.
Esatto, comunque la cosa un pochino più interessante era vedere le singole squadre, quindi io molto rapidamente leggo, se c'è qualcosa da dire mi fermate, se no poi abbiamo altre cose da fare in puntata e su alcune squadre torneremo. Le leggo secondo l'ordine della quota di inizio stagione, ovviamente, non di classifica attuale. Golden State era data 63,5, record attuale la porterebbe a 54,7, proiezione a 58, quindi ovviamente abbastanza nettamente under. Boston, non faccio la sirena, ma se volete la faccio, basta chiedere, era data 57.
Ma la sirena del Price.
Vuoi la sirena?
Ma sì, in questi casi, ma scherzi.
Io dovrei usarla anche più avanti nella puntata, ma vabbè, già che ci siamo. era data a 58,5 o a 67 da Bill Simmons. Col record attuale 67, fa 48.
Okay.
Sì, sì. Bill Simmons ha detto che pensava che avrebbero vinto 67 partite.
Solo basta. Perché voleva dire 76 e si è sbagliato a digitare.
Potrebbe essere, potrebbe essere. Comunque, 58,5, secondo record attuale 48,8, proiezione 52, molto under. Houston 55,5.
Questo molto under, ci sarebbe un'altra sirena, ma
insomma. No, basta. No. Houston era 55,5, ne vincerebbe 48, proiezione a 51, quindi abbastanza nettamente under.
Altro Toronto risalito nella proiezione che tipo un mese fa era 36, adesso
sì,
è 51.
Sì. Toronto era 54,5, ne vincerebbe 59, secondo sia il record attuale che la proiezione, quindi molto over. Fila 54,5 e leggermente under, perché è tra 51,5 e 52. Oklahoma City 49,5 e over, tra 51 e 53. I Lakers erano a 49,5 e sono nettamente under, 44-43. Utah era a 48,5, attualmente ha record che la porterebbe a 43, ma in proiezione a 48, perché una seconda parte di stagione è abbastanza facile. Comunque under in ogni caso, 48-48,5. Indiana è comodamente over, da 46,5 a 54,5, comunque 50 le vince anche secondo la proiezione. Milwaukee ovviamente over, 45,5 di quota, va tra 56 e 58.
Sono 45, no,
sì, ma infatti erano tutti over, e anche era la squadra su cui c'erano più over di tra tutti, sia redazione che ascoltatori, quindi forse noi eravamo addirittura unanime o qualcosa di molto simile. È nettamente over anche Denver, anche per Denver 45,5 e siamo sulle 53-56. Minnesota è under da 44,5, ma non under in modo drammatico, perché sta a circa il 50% di proiezione. New Orleans 44,5, under un pochino più serio, siamo tra 38 e 40 vittorie. San Antonio anche quella 44,5 ed è appena over secondo la proiezione e over di un paio di vittorie secondo il record attuale. Washington anche lei 44,5, è nettamente under, ma in questo momento Washington sta battendo Toronto di 2 punti a 2 minuti alla fine del secondo overtime dopo essere stato sotto di 20, perché Bledel Beal è impazzito, ma poi ne parleremo un attimo. Quindi Washington farà i playoff, ma ripeto, ne parliamo dopo. Portland è abbastanza over, da 42,5 di quota siamo tra 46 e 49 di proiezione. Miami è appena appena over, perché da quota 40,5 sarebbe sulle 42 circa. C'è Detroit appena under, da 38,5 a 36-37 di vittorie reali. I Clippers sono molto over, erano 36,5, sono tra 43 e 47. Charlotte è giusta, era 35,5, sta tra 35 e 37. Dallas è a 39 vittorie ed aveva quota di 34,5, quindi è un pochino over, ma mi sembra abbastanza in crisi, e poi è morto Barea, quindi questa cosa potrebbe pesare.
Memphis anche il calendario più facile,
sì, esattamente, finora sì.
Dovrebbero un po' calare.
Penso. Memphis idem, sono over, 37-39 vittorie rispetto a quota di 33,5, ma nelle ultime 20 ne hanno vinte tipo 4, quindi non ci siamo granché. Cleveland ovviamente è under, tipo con la metà, è tra 15 e 18, aveva quota 31,5. Brooklyn è abbastanza comodamente over, 31,5 che diventano 37-39. Orlando è abbastanza over, 30,5 che diventano 34-35. New York ovviamente under, da 30,5 scende a 20. Phoenix abbastanza under, da 28,5 a 21. Chicago ovviamente under, idem, da 28,5 a 21. Sacramento clamorosamente over, da 26,5 siamo a 42 nel peggiore dei casi con le proiezioni a 37. E Atlanta invece è giusta, perché stava a 24,5 e finirebbe a 25. Quindi questa è molto rapidamente il riepilogo della Lega, mentre Toronto non segna da 5 minuti pieni. Così, un occhio di qua, un occhio di là. Direi che non ci sono grossissime sorprese, anche perché, ripeto, Milwaukee, adesso se volete riapro la pagina così vediamo come l'hanno messi. Milwaukee, che è nettamente over, è quella su cui c'era un plebiscito, insomma, a favore, idem Denver. La sorpresa grossa è Sacramento, ma lo sapevamo già. Per quanto riguarda quelle parecchio sotto, nulla da segnalare. Ovviamente la situazione è ancora fluida, perché come dicevamo, Dallas scrolla, Memphis crolla, ci sono un po' di squadre al limite, a ovest qualcuno dovrà assestarsi prima o poi, insomma è ancora tutto fluido. Però insomma questa è la situazione degli over-under. Se qualcuno volesse, abbiamo appunto su Telegram la classifica parziale, poi chiedete e vi sarà dato, ma più che altro aspettiamo fine stagione, anche se si tratta in realtà di un click, cioè di mettere il record all'interno della cella giusta di Excel. Non ve lo faccio in corsa, quindi aspetterete i fatti vostri. Beh, detto questo, un'altra invece domanda molto carina che ci è arrivata in settimana, fatta da Alessandro, era: dato che abbiamo fatto la carrellata sui rookies, fare quella sui sophomore, che secondo me è una roba già un pochino più seria, perché ci permette di parlare non di 40 ma di 120 partite o qualcosa del genere per discreta parte di giocatori, e vedere gente che insomma già gioca queste partite, non che mette piede in campo per sbaglio. Quindi adesso apro comodamente la pagina del draft NBA 2017,
malissimo, tipo col primo.
E parti. Vabbè, ma questo perché sei tu che sei cattivo, però voglio dire, io leggo la pagina e così via. La prima scelta assoluta del 2017, come sapete, è stato Markel Fultz. Se non lo sapete, ricordatevelo, è bene che se lo ricordi tutti, è stato Markel Fultz, che in questo momento non c'è. Farebbe tremendamente comodo, tra l'altro, a Philadelphia un difensore sulle point guard, perché vengono regolarmente massacrati da chiunque in quel ruolo. Però al momento non abbiamo aggiornamenti, si tratta del solito problema di cui abbiamo parlato un mesetto fa, e seguiranno notizie. Dovrebbe essere rivalutato a breve e ci verrà detto che starà fuori fino a fine stagione, credo, se non sono completamente psicopatici, ma non si sa mai. La cosa positiva per Philadelphia è che, dato che Sacramento sta andando bene, aver ceduto quella scelta è leggermente meno doloroso, cioè quindi una squadra da 1 a 10 sono passati da 12 a solo 10. Credo che si possa ridurre così la questione. La seconda scelta invece è stata Lonzo Ball, direi andiamo, perché ne abbiamo già parlato approfonditamente settimana scorsa.
E poi perché la invece aveva già subito abbastanza
oggi sulla famiglia Ball, ho con grande cortesia ho inserito Lonzo Ball in mezzo ai Queen, vabbè.
Sono già stato paragonato alle persone meno gradevoli della famiglia Ball, quindi neanche Alonso.
No, non tu, non è vero, su. La terza scelta invece, qua possiamo fermarci un attimo, è Jason Tatum.
E qui riparte la Serena Pride? Oppure...
No, non la metterò.
Beh, però qua perché sta per una volta.
No, che... non ci sta, perché scusa, di cosa dovrei parlare? Del fatto che ha sbagliato un tiro inutile contro una squadra che non esiste e hanno non perso una partita? No, quindi voglio dire che si andava a fare...
Quello è il niente.
In ottica valutazione, esatto, potrebbe essere tranquillamente, cioè dovrebbe essere l'uno se si rifacesse questo draft.
Che l'uno non lo so, però insomma siamo lì. Di sicuro non esce dalle 2-3 di questo draft.
Cioè Fox o Mitchell o...
Io resterei ancora con Tatum come
sì,
uno.
Sì, dai.
Comunque, bene, Pride. Esatto. E via.
Allora, su Tatum resta il problema che dicevamo della selezione di tiro, anche se in realtà credo che sia più un problema di percezione, perché non è così tanto diversa con la scorsa stagione.
No, è che fa girare... stagione entravano.
Esatto, fa girare tremendamente i coglioni a Kyrie soprattutto e a un po' di altra gente, e vabbè, però insomma il giocatore è questo. Io, come hanno già detto, credo che sia già un ottimo risultato che stia tirando in questo modo a livello di selezione rispetto al punto di partenza di, diciamo, 2 anni fa, un anno e mezzo fa, vedete voi, insomma, dove metterla lì.
Ma poi per dire, ci sono, basterebbe molto poco per rendere molto migliore quella selezione di tiro. Basterebbe per esempio che tutte le volte che anziché fare un passo avanti e andare dalla linea di tiro da 3 a prendere una long 2, si limitasse a fare un passo laterale e prendere una tripla, e già credo che è una cosa che lui fa spessissimo, già questo migliorerebbe esponenzialmente la sua selezione di tiro e tutto il resto, ed è una piccola cosa, una cosa d'esperienza, cioè, quindi per dire, ci sono giocatori che hanno una selezione di tiro pessima perché, diciamo così, non capiscono il gioco, e ci sono giocatori che hanno una selezione di tiro pessima perché, come lui, secondo me, hanno dei movimenti che gli vengono naturali e basta imparare nuovi movimenti e poi la selezione di tiro andrà a posto da sola.
Beh, è chiaro che se però passi l'estate a imparare i movimenti che sai già fare, cioè o di quell'ambito lì e non gli altri, c'è qualche problema di fondo.
Vabbè, dipende da chi te li insegna.
Appunto, quello è un sabotaggio, chiaro.
Vabbè, no,
appunto, tetto un bene, adesso parte gli scherzi, il Pride e tutto il resto, avercene, insomma, di terze scelte così. La cosa un pochino preoccupante è che non va al ferro, considerate le dimensioni fisiche dovrebbe fare qualcosina in più, però insomma arriverà anche lì. La quarta scelta, Nick, è l'amico tuo Josh Jackson, che dopo aver disimparato a giocare anche lui a pallacanestro quest'estate, averlo confermato a ottobre e a novembre e un pezzo anche a dicembre, poi ha detto forse no, dai.
Lui è come l'anno scorso, partito molto male all'inizio anno, poi da gennaio poi si sblocca e sembra riuscire a saper fare della roba molto interessante. Col senno di un anno io dubito che sarà mai una stella a questo punto di vista, direi che il suo fattore stella è molto molto basso a questo punto, meno di sorprese andando avanti. Credo che ci sono ancora molti punti interrogativi sulla questione fisica, perché non credo che sarà mai in grado di mettere su della massa. O, insomma, mi sembra uno specimen fisico alla Kevin Durant per quanto riguarda la stazza fisica, non per quanto riguarda ovviamente l'altezza e del genere.
Però con le braccia corte, purtroppo.
No, non ha le braccia corte. Le
braccia non particolarmente lunghe.
Ora le braccia corte Josh Jackson.
No, non corte in assoluto, però non è un Durant, ecco, come struttura fisica.
Ma Durant ha 7 piedi, cioè. Non è che sono le braccia di Durant le stesse terminate, è lui che è gigantesco. Cioè Durant dovrebbe fare il... Vabbè, comunque, penso per andare su Durant che ha poco senso.
A me come forma fisica sembra più sul gracile che sul longilineo, ecco, questo è il problema.
Più un Ingram.
Dai, non è gracile, su, appunto, Ingram è più un Ingram. Ma no, dai, George Jackson non è così secco, sì. Dai.
Secondo me George Jackson ancora mettendo su massa.
Ingram è uno così, cioè.
No, certo che sto mettendo su massa, non so quanto si riuscirà a mettere su massa fino a un punto di...
Beh, ma neanche su Durant ne è messa tanta, su Ingram secondo me non ne metterai mai, perché vabbè, è così.
No, appunto, quello che dicevo di Durant è quello, che arriva a un certo punto più di un tot non riesce a metterla. Esattamente il discorso che facevo io. Per il resto a me sembra che il tiro aveva iniziato inizio anno con una modalità di tiro in jumper diversa l'anno scorso, non stava dando risultati, è tornata quella precedente e non so perché, è una cosa che mi incuriosisce, perché comunque era un movimento molto più fluido rispetto alla sua solita, è tornata quella solita e i liberi li tira comunque molto meglio, quindi da quel punto di vista sembra già essersi sbloccato. Spero che migliorerà, arriverà, credo, a un certo punto, che adesso un tiratore nella media. Per il resto un buon distributore di gioco, un ottimo difensore, non so se sarà il sesto uomo di energia della panchina, se sarà un titolare, però questo è credo il giocatore che diventerà.
Quanti gli sceglieremmo davanti se ridraftassimo?
Non troppi,
Che non sono sicuro che tantissimi. Sono.
Cioè, più o meno stiamo qua, magari nella 4 alla 6, ma non ci andiamo troppo lontani.
Secondo me usciremmo, rischieremmo di uscire dai 10.
E la Madonna. Allora, i primi 3 sono Tatum, Fox e Mitchell. Fai tu l'ordine, non mi interessa, esatto.
No, vabbè, vediamo gli altri, dai. Poi io un Collins glielo prenderei davanti.
Sì. Gli prendi davanti Collins, John. Gli
ma
prendi
oggi
davanti...
sì.
Markkanen glielo prenderei davanti.
Ma okay. Oggi sì. Però che in tutta la carriera sarà così, non lo so. Cioè,
dico oggi. Un redraft.
Oggi mi va bene, ma che sarà sicuramente il giocatore migliore dei due, John Collins. Oggi sì, futuro boh, non lo so.
No, cioè, premesso che è tutto sempre molto presto, anche per questi, anche se hanno giocato 120 partite anziché 40, 120 sono ancora troppo poche.
Sicuro. Comunque, alla 5 Daron Fox, che vabbè, non è in Cina, ma questo ormai l'abbiamo stabilito.
Ecco, quelli che...
Questa, diciamo, è una previsione che posso già dire.
La puoi rimettere un attimo in tasca, questa cosa.
Sì, abbastanza, no. Sì.
Però se vi andate a ricordare, era una bold prediction.
Sì, cioè, no, questo è verissimo. Era quasi richiesta, una sparata, e tu hai scelto questa.
No, più che altro, diciamo, la bold prediction mi aiuta anche a spiegare in quanto mi sono sbagliato, perché io lo avevo visto come giocatore monodimensionale, cioè che sa correre soltanto in linea retta e non sa fare molto altro, e lui quest'anno ha aggiunto una serie di giocate che non aveva, e secondo me l'avevano fatto vedere neanche prima, cioè giocatore pazzesco, perché riesce a fare alla stessa velocità con cui andava solo in linea retta, ora riesce a cambiare decisioni in un attimo, ad assorbire i contatti, cosa che già il primo anno non faceva, ha messo sul tiro da tre anche in pull up che al college assolutamente non aveva.
Sì, quindi... a parte il pull up, se passi dietro il blocco lui tira, e tira dignitosamente, quindi non può essere troppo comoda. Sì. No, ovviamente non è corri, però insomma non fa schifissimo, il che lo aiuta, secondo anno, ripeto.
Questo era uno che al college aveva tirato esattamente zero triple da distanza NBA, cioè tutte le triple che aveva tirato con percentuali basse le va tirate dalla linea del tiro da 3.
Questo credo che sia, dopo Kawhi, il più grande miglioramento del tiro, e sicuramente molto meno tempo.
E non ha manco iniziato, esatto.
Sì, sì, in un lasso di tempo pazzesco.
Sì, sì, qua siamo a livello Lauri, cioè potrebbe, se la curva è questa, questo tempo 3 anni diventa un tiratore come Lauri, che negli anni buoni era 40% comodo, insomma. Poi alla 6 c'è Jonathan Isaac, che è il primo dei giocatori su cui Nicola, via un'altra mail, ci ha chiesto delle informazioni approfondite nel caso specifico, ovviamente. Pusce. A me no, Isaac.
Nicola,
Cristo, Madonna santa, pure te, io che ne t'ascolto.
Mamma mia, l'anzianata in attesa.
Questa è a tradimento e anche
l'anzianata a freddo.
Anche Luce mi potrebbe richiedere informazioni di Isaac. Ma quello chi è? Ma gioca, ma è vero.
Isaac ha, diciamo, una partita ogni 10 in cui fa vedere delle buone cose. Due partite ogni 10 in cui dici, ok. E poi anonimato totale, cioè sparisce. Ci sono anche 3 ogni 10 che non gioca, perché sempre è rotto. Comunque ha una fragilità strutturale indiscutibile. E lì, vabbè, vedremo che succederà. Al momento non va meglio di come andava l'anno scorso, però insomma si può migliorare, vedremo. Chiaramente è un giocatore di complemento, non si pensa di terne fuori una stella o niente di simile. Può diventare un giocatore di complemento intrigante, perché è versatile in difesa soprattutto, e in attacco sta iniziando a costruire qualcosina. È che sembra sinceramente un po' mollo da uno così, perché possa avere impatto. Ti aspetti che voli in giro per il campo, ti aspetti un Siakam, anche se ovviamente il fisico non è lo stesso. Il motore non mi sembra top, ecco. Facciamo così.
Questo si potrebbe finire in Cina tra un po'.
La Madonna!
Dai, è la tradizione delle sparate.
A me piace.
No, dai. Ma va, questo, anche se è così, in NBA continua a starci, il contratto lo piglia tutti gli anni, non scherziamo.
Ma figurati, ma male che vada diventa un Matt Davis della situazione.
Sì, con altre caratteristiche, ma sì, esatto. Quindi no. In Cina no. Il però
problema è che sembrava proprio un giocatore perfetto da NBA moderna, invece insomma,
no, esatto,
deve ancora masticarne. Però,
ma non è il fatto che gli manchi la contemporaneità del gioco, è che gli manca un gioco
anche. Anche a tal proposito, Nicola non Vucevic voleva anche sapere il best e worst case scenario come paragone con altri giocatori NBA. Isaac è uno difficile, cioè, perché un buon paragone potrebbe essere una roba tipo Mirotic una volta sviluppato, perché ti aspetti un giocatore di quel tipo lì, ovviamente con meno talento offensivo in generale, perché Mirotic, ci ricordiamo, in Europa che si può fare anche certe cose, ma in NBA praticamente non ne fa mai. Cioè a Mirotic non viene mai chiesto di mettere palla per terra, o quasi mai. Quindi Isaac potrebbe diventare al top quello che è stato Mirotic l'anno scorso, una roba del genere, però è molto best case, cioè ci andiamo proprio, se dobbiamo spararla grossa quanto va in Cina, ecco. un po' peggiore resta un... boh, non so.
A me sembra uno di quei giocatori che se lo dai a Spoelstra tipo gli fa ok, lui anche, è la point guard.
Sì, magari la point guard no, però qualcosa ne salta fuori, sì. Sì, sì.
È uno di quei giocatori lì, uno di quei giocatori di Spoelstra, cioè.
Sì. Ok. Alla 7 c'era Markkanen, che è fermo all'anno scorso perché non è 15 partite giocate quest'anno, poveraccio, è finito un cazzo di casino, quindi non insisterei troppo, non ci sono grosse novità da aggiungere, ecco, insomma. Chi ha un commento a volume alto sottofondo?
Scusate, sono probabilmente io che comincio ad avere problemi di udito.
Sì. Come? Alla 8, adesso, perfetto, alla 8 c'era Tilikina. Che non ho capito se è vittima delle circostanze o se non ne ha proprio.
Frankie
Show, ovviamente di... Show.
Ma non lo so, io faccio veramente ancora fatica ad inquadrarlo perché alcune partite fa alcune cose buone e 10 male. Altre fa solo le cose male. Non so, un po' di potenziale sembra che comunque ci sia. Chiaramente manca completamente di alcune cose, tipo il tiro, che aiuterebbe.
E dire che ce l'aveva questo tiro.
Però lo prende anche Po, cioè si fida anche, lo vedi abbastanza titubante nel prenderlo, quindi... Non lo so, è uno che secondo me una volta diradate le nubi del caos di New York, ha preso una direzione... Potrebbe anche essere un giocatore che possa tornare utile, che dalla panchina un giocatore che ti possa dare qualcosa. Mi viene un po' in mente Schroeder, ma molto lontana.
Però Schroeder è un attaccante naturale, sì, con un palleggio di altissimo livello, eccetera. Antilichina fa altre cose.
Antilichina bene in difesa in alcuni momenti, anzi, sì, in molti momenti, secondo me.
Ah, ma che sarebbe stato un difensorone, sapeva, cioè.
In attacco potrebbe diventare quella cosa di... Potrebbe diventare uno Schroeder se effettivamente mettesse su un tiro un po' più... un po' costante.
No, di sicuro non è che devi avere un tiro per diventare uno Schroeder.
No, cioè per avere... non per, come caratteristica, ma come impatto dalla panchina.
Devo fare un be segnale, eh? State no, molto attenti a quello che dite.
Quanto ha tirato Schroeder l'anno scorso?
Non lo so, non mi interessa. Era giusto per il segnale. Ma non, fa niente.
No, inteso come proprio come impatto dalla panchina. Cioè, non troppo come caratteristiche tecniche.
Non sono nemmeno certissimo che Schroeder farà il panchina per questa carriera. Però se dici Schroeder di quest'anno, ok. Anche se
sì, Schroeder di quest'anno.
Non piace come comparison Schroeder. Credo che sia un attaccante molto meno presente on the ball, molto più off the ball.
D'altra parte resta il più giovane della classe, quindi anche lì, rispetto anche a tutti gli altri, è uno su cui bisogna avere ancora più pazienza, anche perché rispetto ad altri lui...
Non era Isaac il più giovane della classe?
Secondo me era anche Richino. Comunque c'era il più giovane, il secondo più giovane, comunque
lo dico subito.
È anche in un contesto dove
Antilichina è luglio 98, Isaac ottobre 97.
Gli
da 9 mesi.
Quindi è più giovane Antilichina, in effetti?
Sì. E di non poco.
E comunque dicevo, oltre a questo che vale qualcosa, c'è anche il discorso del contesto in cui ti trovi, perché comunque è anche difficile dire qual è la direzione tattica della squadra, e quindi anche un giocatore in quel ruolo lì fa anche un po' più fatica degli altri a ritrovarsi, oppure fa più in fretta a perdersi, ecco, perché sembra più che altro che il suo non è un andamento lineare, ha avuto dei momenti altissimi, poi è stato quasi dimenticato, insomma... È tutto molto, molto da vedere, molto in bilico.
Non ha neanche, diciamo, una guida a cui potersi affidare in questo momento,
Esatto.
Fleccio, vuoi fargli una recensione, così ha una guida poi?
poi dite di me, mi raccomando.
Questa era brutta, scusate.
Stasera stiamo andando veramente maluccio.
E ce lo dice l'anziano.
Che vuol il benchmark che deve andare male.
Se vi devo richiamare io all'ordine,
esatto.
È perché tu.
Mangio solo io ormai, avete già fatto un'anzianata a testa, ora da qui a fine puntata cerco di inventarmi un
show, perché tu ti astieni dai tuoi doveri e quindi dobbiamo tappare il buco noi. Facessi tu sarebbe tutto migliore. Andiamo avanti, va? Alla 9 c'era Dennis Smith, che è il secondo giocatore di cui Nicola, non Vucevic, ci ha chiesto un profilo un pochino più approfondito, compresa il paragone con un giocatore simile in bene e magari dovesse andare un pochino peggio. Primo, secondo voi lì ci resta? E non dico no. Adesso, perché adesso ovviamente no. Sì, è una cosa a medio termine.
No, non funziona con Doncic, non ci resta.
Esatto, e non mi sembra neanche proprio a livello umano una coppia che sia... Cioè, a vederli in campo, il linguaggio del corpo di quando fa qualche bella giocata Doncic, Dennis Smith, non sembra neanche la prenda benissimo.
Oddio, questo non so.
No, mi è capitato un paio di volte proprio di vedere che sembrava parecchio, cioè,
geloso. Tieni conto che questa capacità di valutazione è inversamente proporzionale alla dimensione della stanzetta. Quindi tipo, se l'hai guardata in salotto, non lo so se andava bene, non lo so.
Non ti so contestualizzare la...
Dove stavi tu?
Cioè, logisticamente dove ero situato, però... No, però cioè, onestamente non mi sembra che sia quello meno preso bene di quel dell'hype che c'è stato comunque con la stagione che sta facendo Doncic. Cioè. E ovviamente, vabbè, perché risente di queste prestazioni dal fatto che comunque ha molto meno palle in mano, cosa che l'anno scorso invece era costantemente, quindi gioco forte penalizzato da quel punto di vista, quindi un po' ci sta anche. Come ci ho detto, geloso non intendo geloso, però è diciamo un po'.
No, però non è un. Cioè, magari non è il termine perfetto, però rende bene l'idea.
No, è un po' freddo, ecco. Lo vedo un po' freddo. Sì.
Beh, devo dire che, per esempio, per me era l'anti Fox, perché io invece ero altissimo su Danny Smith. Per me era il addirittura sul podio tra i prospetti di questo draft. E obiettivamente non si sta confermando su quel livello lì. Però devo dire che l'anno scorso è andato complessivamente bene. Quest'anno forse il fatto di avere un pochino meno di carico offensivo lo sta rendendo un pochino più qualitativo. Cioè, io magari è wishful thinking, però mi sembra di vedere un minimo di evoluzione, di miglioramento, nel senso di essere un pochino più efficiente, un pochino più... anche più sotto controllo in the clutch, per
vabbè,
esempio
lo scorso sta provando a saltare soprattutto quelli che si fanno di quindi esatto, è più in controllo esatto. A quel punto di vista sì.
esatto
la provato io... a fare Zonia stasera, tra l'altro, e Walt Frazier al commento l'ha preso per il culo per un quarto d'ora, una roba del genere, così giusto per
Zonia tiene veramente poco alla sua vita, comunque
devo dire c'è ancora meno e vabbè niente, scusate, vabbè, vado avanti.
E quindi dicevo, il problema sembra appunto essere questa scarsa forse compatibilità anche tecnica con Doncic, perché comunque sono due giocatori che sono al meglio quando hanno la palla in mano e tra i due sembra destinato a essere lui quello che dovrà essere allontanato più spesso dalla palla, che non è proprio il suo...
O anche dallo stato.
Sì, esatto, che al momento non sembra il suo ruolo ideale. Forse l'idea dei Mavs, secondo me, era che Doncic fosse molto buono ma non così buono e impostarli su un Danny Smith sulla palla e Doncic lontano dalla palla, però Doncic è talmente Doncic che la palla se l'è presa lui e se la terrà lui da qua fino alla fine della sua carriera nei Mavs.
Probabilmente doveva essere una cosa molto più graduale questo passaggio alla gestione sì. Doncic. E magari essendo più graduale sarebbe stato anche... Perché io non credo che Dennis Smith off the ball sia un giocatore così malvagio. Come?
No, però...
Io sì.
si deve ripensare.
Sì, ma non lo so, secondo me in condizioni di backdoor, eccetera, è uno che può veramente saltare poi in testa a tutti.
E... siete davvero convinti che, ci sia, che pensavano una gradualità di passare via via le gerarchie ad oggi? Cioè, secondo me il piano che avevano fatto loro è si alternano i possessi, non è che aspettiamo di Doncic, cioè Doncic ha molte partite da professionista all'attivo che è Danny Smith.
Sì, però a tempi, a tempi e spazi completamente diversi rispetto all'NBA, quindi secondo me il coaching staff di Dallas si aspettava che comunque prima di dare costantemente palla a Doncic magari iniziava a trattarlo un po', poi palla a Smith e poi ancora un po' palla a Doncic, così invece...
finché Doncic non impara un pochino facciamo supporto, secondo me il loro piano era li facciamo alternare entrambi, facciamo doppio playmaker,
no, oh, ma ancora di più secondo me il concetto era portatore di palla primario Danny Smith, portatore di palla secondario e giocatore lontano dalla, essenzialmente lontano dalla palla Doncic, e loro secondo me pensavano di avere una situazione del genere a posto per 10 anni, mentre così hai Doncic che deve essere tutto lui e Danny Smith a cui bisogna reinventare un ruolo, ecco, perché e lui stesso non è che fosse stato preso per dire sarai il nostro portatore, il nostro numero due, ecco, la sua idea
Tenete
era...
anche conto che, stavo guardando adesso, Smith gioca 30 minuti a partita di cui 25 con Doncic, quindi Carlisle, come peraltro... sempre fatto in carriera, se ne sta sbattendo abbastanza le palle del suo, della sua crescita, cioè Carlisle allena per vincere partite subito e dato che la second unit funzionava perché c'erano Barea e Harris e tutti gli altri insieme e la prima funzionava perché c'era Doncic, non si è posto nemmeno lontanamente il problema di in questo momento come far fare figura migliore a Smith, lo interessava che la squadra facesse la figura migliore. Vediamo se magari questo cambia un pochino se la stagione va giù come c'è il rischio succede. E, ok, poi alla 10 Zach Collins, quello cioè
non eravamo rimasti alla 6?
In che senso?
Danny Smith non era alla 6,
no, era la 9.
Minchia,
Zach Collins alla 10. Allora, no, Zach Collins alla 10 a Portland. A lui invece è uno che si è adattato subito al ruolo. Hanno deciso che sarebbe stato il cambio di Nurkic con compiti di un certo tipo, quindi fa il floor spacer, si butta come un disgraziato a rimbalzo e al ferro ogni volta che c'è un centimetro, palloni per lui praticamente non ne esistono, però i Blazers funzionicchiano fino a questo punto. Qui più che altro la questione è capire se possa fare degli altri salti di qualità, perché finora ci siamo decisamente. Sia per lui nello specifico che per quello che ti aspetti da una scelta 10 al secondo anno, bisogna vedere insomma se e quando potrà andare ancora un po' più su.
Non che c'è in scadenza quest'anno?
No, credo che abbia rinnovato da poco, quindi gli mancano almeno un altro paio, guardo subito però.
Vabbè, comunque il discorso che volevo fare è, secondo me, io mi aspettavo già quest'anno che sarebbe diventato il titolare, invece tocca aspettare ancora un po', come aveva fatto nei playoff scorsi, per renderci l'idea, insomma. Credo che, a differenza di Nurkic, la sua potenzialità da titolare siano molto migliori, specie per guidare il pick and roll sia con Lillard che McCollum, quindi mi aspetto che lui diventi il titolare a breve. Ha una dimensionalità, ha una polivalenza in attacco che è molto interessante di quella di Nurkic, non è una calamità difensiva come invece lo è lo slavo, quindi diciamo che sono rimasto, se volete, un po' deluso per quanto si può essere delusi da comunque un giocatore del secondo anno che gioca, che è positivo, che eccetera, però mi aspettavo un po' di più da questo secondo anno rispetto a... mi è sembrato una ripetizione della seconda parte dell'anno scorso, più che un miglioramento rispetto alla sua crescita.
Adesso ti dico anche quanto, comunque Nurkic ha altri 2 anni pieni di contratto, 19-20 e 20-21, e poi al 21-22 parzialmente garantito, adesso controllo quanto, però devo andare a vedere in un altro sito. Quindi la vedo ancora abbastanza lunga. È anche vero che il contratto di Nurkic è 12 milioni, non è una spropositata, quindi lo puoi fare il passaggio di consegne, puoi arrivare a Nurkic cambio di Collins. non credo sia una cosa così immediata.
No, no, con quel contratto lì no, pensavo fosse in scadenza quest'anno.
Mentre guardo Nurkic, all'11° posto c'era Malik Monk, all'12° c'era Luke Kennard e andiamo avanti.
No, è Luke Kennard che sta litigando con tutto Detroit, è l'unico bianco che non si trova bene a Detroit praticamente.
Circoliamo.
Povero Luke Kennard.
Poveri tutte e due, nel senso che...
Malik viene preso a coppini, Kennard viene preso a brutte parole.
Anche lì coppini a questa una parte, però sì, per nessuno dei due butta bene, ecco. Allora Nurkic comunque ha 4 milioni garantiti nel 21-22, quindi taglio secco mi sembra improbabile, lo potranno cedere. Diciamo che nello scenario ideale per Collins, che non è detto sia lo scenario ideale per Portland, Nurkic fra un anno magari gli passa cambio e fra un anno e mezzo se ne va, una cosa del genere, ecco. Però voglio vederla sta cosa perché non mi sembra così facile.
A proposito di Bill Simmons, Malik Monk lo dava la 3 o 4.
Sì, vabbè, anche James Young. Alla 13 ce la
dava. Monk aveva una bella pubblicità prima di entrare al draft.
Oddio. Diciamo che ci si aspettava che facesse canestro un po' meglio di così. Sì. Questo senza
questo
dubbio.
Sicuro. Però cioè, si diceva veramente uno dei migliori tiratori del...
Più che altro si diceva questo può prendersi un tiro contro chiunque e se non altro fa lo scorer dalla panchina che entra, si accende, fa 10 punti in 5 minuti, si siede e rompe il cazzo. Perché 10 punti li fa in 30 minuti con 20 tiri, quindi non è bello. Non è bello.
Il draft si diceva anche comparison Zach LaVine, quindi non è che fosse...
No, che comparison.
No, dai.
Non come Zach. Non come best case, però si diceva...
Ah, JJ Redick.
No, esatto, Redick.
Quello era best case.
Ma, non puoi mettere un worst case uno che non c'è truccato con Redick. Cioè, worst case puoi mettere, non so...
Non è che tipo worst case è Kareem Abdul-Jabbar, best case.
Però sì, cioè, il giocatore che prende... tiri mal consigliati, che ha il talento, che ha le mosse, ma che non riesce mai a mettere tutto assieme. E quello è, perché le partite in cui sfiora il trentello, gioca che sembra una prima opzione, ce l'ha. E poi però ha delle partite in cui sembra totalmente fuori controllo e fuori da quello che è un contesto di giocatore NBA.
Ok, alla 13 c'era Donovan Mitchell, come dicevo Utah ha avuto il calendario nettamente più difficile fin qua e ne avrà uno dei, credo, 5 più facili da qua alla fine della stagione, quindi se guardate il diagramma della difficoltà del calendario di Utah ti tira giù praticamente 45 gradi. Mitchell è in ripresa, a gennaio sta facendo il mostro, però insomma sono solo 7 partite quindi non necessariamente... più di tanto indicative, però intanto sta facendo il mostro. A dicembre era già sembrato abbastanza in ripresa, direi che ci siamo. Per ora si conferma l'ipotesi che questo non sia Wade, cioè non sia uno che si prende la squadra in mano e se la porta in giro già dal secondo anno, ma una cosa un pochino più sobria, quindi un grande giocatore che però ha bisogno di un pochino di aiuto in più rispetto a uno come Wade del tempo.
Per l'esperienza sobria di Wade sarebbe una vittoria allucinante al draft.
La versione sobria di Wade è quella fino all'anno scorso, quest'anno è palesemente ubriaco, non è colpa sua, insomma, lo inondano di champagne a ogni passo, quindi non è colpa sua, no, sì, ovvio, certo.
Sta passando da funerale vichingo a funerale zingaro.
Sì, sì, forse è un po' più gypsy che vichingo questo, sì.
È tipo quello di The Snatch dove c'è la figlia che fa.
Sì. Comunque anche Mitchell, insomma, benissimo, come per Tatum, quindi anche qui era partito un pochino peggio di come forse ci aspettava, dato quello che si era visto l'anno scorso, ma sta confermando tutto e avercene allora. Buonissimo, avanti.
Mi sembra anche lui uno di quelli che sì, parte piano, perché anche l'anno scorso faceva proprio parte di stagione un po' così e la seconda esplose, potrebbe fare la stessa cosa di qua. Non è mai stato un realizzatore molto efficiente, nemmeno l'anno scorso, che è un po' il falso mito dell'anno scorso di che Mons faceva, si prendeva 40 tiri, perché anche se li doveva prendere lui quei 40 tiri e ne metteva comunque una dose considerevole, ma non una roba da mostruosa. Però credo che possa diventare un volume shooter, un volume scorer di alto livello. Non sono sicurissimo che sarà il giocatore franchigia che ti porta fino in fondo, potrebbe essere un giocatore franchigia di una media squadra, potrebbe essere un ottimo secondo violino. Che alla fine questo è, aiuta, finora.
Sì.
Senza andare in deck per la
squadra. Concordo perfettamente. Secondo me, oltretutto, la coppiata dell'anno scorso con Gobert, che è un altro che è, non è un primo violino offensivo, ma è un giocatore che, paragonabile a uno star, funzionava molto bene.
Ed è un altro che parte piano e arriva.
Esatto, esatto. È purtroppo un po' più debole dal punto di vista fisico, perché ha qualche infortunio di troppo. Però, cioè, secondo me, una coppia del genere, se gli metti intorno della roba che non sia malaccio, può fare dei bei risultati. Poi, quanto...
è veramente uguale a Magneto. Scusate, sto andando a fare adesso.
Come? No, scusami.
Schlenk è veramente uguale a Magneto, inquadrato adesso, qui dentro.
Cosa c'entra?
No, nulla, ma non è quello, è troppo.
Vabbè. Alla 14 è stato scelto Adebayo, che è diventato abbastanza in breve tempo il feticcio di Spoelstra, anche perché l'alternativa è Olynyk, che gli fa comodo tatticamente, ma non è che lo faccia impazzire. Whiteside, che odia a morte, e più o meno basta. Non credo sia una grande alternativa. Adebayo bene, e come dicevamo prima con Spoelstra, e qua aggiungiamo la domanda su Winslow, anche se non è un sophomore, ma ci sta bene nel discorso sugli Heat. Miami, da quando si è rotto facciamo così, Miami ha iniziato la stagione malissimo, non sapevano come mettere insieme i pezzi, in sostanza abbastanza strano per Spoelstra. Poi i pezzi sono andati insieme da quando Winslow è diventato poi indicato. Vabbè, poi ieri notte ha fatto una roba mostruosa, cioè ormai segna anche in step back, cose che non hanno senso se non a Miami. Praticamente era l'ultimo tentativo per renderlo un giocatore competente, perché Spoelstra ci ha provato in tutti i modi, l'ha fatto giocare volendolo al primario, secondario, off, lungo, guardia, tutto.
Centro, tattica, ha fatto giocare tutto.
Tutto. Questa era l'ultima, e l'ultima pare che vada bene, e fa un pochino il Ben Simmons dei molto poveri, con la differenza che tira. Se dici di Winslow la cosa buona è che tira... insomma è più un demerito di Simmons che un merito suo, però lo sta facendo, quindi rende bene l'idea, e questo era quello che ci chiedeva appunto di nuovo Nicola. Comparison per Winslow non ne trovo tantissime, perché se fa
una roba del genere,
esatto, cioè, se fa il ball handler principale così devi scomodare i LeBron, ma ovviamente no, non scherziamo nemmeno. O non ci sono tantissimi altri giocatori, perché le altre point forward viste negli anni...
Amaro, Domo, ma non è sto giocatore qua.
No, cioè, esatto, le altre point forward possono essere o i bianchi, tipo Mike Dunleavy, Turkoglu, eccetera, ma non c'entra granché, o Odom, ma non c'entra granché, anche perché proprio Odom faceva il facilitatore in attacco, ma non giocava point guard. Questo sta giocando effettivamente point guard a tutti gli effetti.
Al college faceva la point guard. Poi finale di carriera, okay. Ovviamente con Kobe sicuramente poteva avere 4 secondi di iniziazione.
Allora, vabbè. Quindi è molto difficile, però insomma va benissimo. E tornando Adebayo è un giocatore che sa fare 25 cose diverse e che a ogni azione ne fa una diversa, per grande soddisfazione del suo allenatore e grande caos nella difesa avversaria, perché non sanno come gestirlo.
Come ti accoppi in difesa su di lui se poi sai che lui ti va a portare palla, cioè.
Sì.
Quello è un po' un rebus.
No, però stavo parlando di Anunobi adesso.
Cosa c'entra Anunobi adesso?
Scusa, no.
Attenzione,
parlavo di Monk e voi stavate parlando di Kennard, adesso qui ci stiamo incasinando qui.
Sì, c'era un... Vabbè, basta.
Cos'era questa, scusa?
Niente, giusto per chiudere.
Adebayo, scusami.
Giusto per chiudere.
Che cantavi, però, che suonavi. Non c'era...
Non c'era, no, questo...
Questo era, era il mio piano bar. Questo...
Ma non ce l'abbiamo mai avuto questo effetto, hai fatto un...
Come no, non l'abbiamo mai usato, ma avuto ce l'abbiamo sempre avuto.
Vabbè, allora.
Volete dire qualcos'altro su Adebayo o possiamo andare avanti?
No, però se vogliamo parlare a nuovi.
dopo, 10 scelte arriva anche lui.
Andreotti, se vuoi andare avanti con le A.
Andreotti no.
No, io volevo dire...
È il mio capo, no.
Volevo dire... Ah, ma non sapevo, no. No, volevo dire che abbiamo parlato prima di rookie con evoluzioni atipiche, Adebayo ha invece un'evoluzione tipica, cioè parte bene il primo anno, piano piano, senza grandi responsabilità, migliora gradualmente, il coach gli dà fiducia, quindi è la scala di progressione che ci si aspetta da un rookie scelto in quella posizione lì.
Scorso fece il posto a Whiteside nei playoff, non lo potete più vedere Whiteside,
no, decisamente no,
e fagliene una colpa,
no, no.
15 Justin Jackson, ne avevamo già parlato insomma per i Kings, che funziona, però ovviamente non è il giocatore, cioè va bene come cambio, non è un giocatore che può giocare 30 minuti, no,
io credo
oggi
c'è uno di quelli che continua a non capire un cazzo di cosa succede in un campo da basket.
Sì, ma non gli è neanche richiesto probabilmente, quindi chi se ne frega.
Beh, un minimo.
Ma no, non so, no,
guarda, di là, si difende di là, secondo me queste cose qua potrebbero far comodo.
Ti, Nick, ti chiama Sergio sull'altra linea, vuoi rispondere per caso?
Abbiamo un'altra linea?
Sì, ti chiama Sergio. Da qualche posto slavo, da Trieste in poi, da Capodistria di solito chiama.
Tarkar.
Ok. Scusate.
Alla 16 Justin Patton è morto, poveraccio, si infortuna anche solo guardando che posizione hanno scelto. 17 DJ Wilson a Milwaukee per qualche motivo sta giocando, ma sarebbe meglio di no per tutti, però Milwaukee non ha più profondità sotto canestro, quindi deve dargli qualcosa per forza. A me continua a fare schifissimo, però insomma finché sta in campo bravo lui e soprattutto bravo Budenholzer. 18 DJ Leaf, RIP.
Saluto.
Esatto. Qualcuno vuole rendersi amica la comunità israeliana insultandolo a caso?
Non ho capito. Bene. Che vuoi insultare a caso.
DJ Leaf.
Ah, israeliano anche lui?
Eh sì.
Ah, pensa a te. Scopro adesso.
Quindi non lo sapevi? Quindi hai insultato gli ebrei? State insultando. Quindi la comunità ebraica, per favore, ciuppagni rosa, prendetevela con loro.
Ma 19 John Collins. Mi danno dell'antisemita due volte al giorno. Quindi.
19 John Collins.
Minchia, bene lui. È uno di quelli che andrebbe preso 15 posizioni più avanti.
Esatto. Esatto.
Sì. Non era pensabile che fosse questo giocatore così continuativamente. Finché funziona, bravo lui.
E ha tutto il tempo per crescere senza pressioni, perché sostanzialmente nessuno si aspetta nulla da quella squadra e quindi è in ottima posizione.
Ok, l'unica domanda, 4? Anche 5? Solo 4? Con che tipo di 5?
Credo comunque solo 4. E poi è sempre difficile capire Atlanta quanto ha un problema difensivo, quanto siano indicazioni, quanto siano, non vi sforzate troppo. Non lo so, non mi sembra una grande lettura nella copertura del pick and roll. Quindi è un problema che non si pone per un po' d'anni, ma non so a livello playoff se riesce a fare il 5, davvero.
È abbastanza piccolino per fare il 5. Perché sarà tipo Blake Griffin, dai. Però un pochino meno spesso. Alla 20 Harry Giles, di cui abbiamo detto un pochino nelle scorse settimane, se non altro diciamo che sta continuando a giocare, è rientrato Bagley e gioca e fa cose, quindi dà energia, capisce abbastanza il gioco, se gli metti un pallone in mano sa cosa farsene, quindi è un giocatore interessante. Poi insomma ripeto, questo in teoria 4 anni fa doveva essere una prima scelta assoluta o qualcosa di molto simile e si è fracassato. C'è un certo pedigree, se si continua a intravedere che ci sono delle cose sotto che sa fare. Secondo me almeno il cambio lo fa a vita, anche se resta questo giocatore qua. Poi non ho sinceramente idea di che upside possa avere in questo momento, se il fisico rimane questo, se debba ancora riprendersi, se. Boh, non ho idea.
Non pensavo giocasse mai, in realtà. Uh-huh. Tutto quello che arriva è buono. La capacità di passaggio è molto sottovalutata, è molto molto in prospettiva decisamente interessante. Non so quanto però anche lui fisicamente riuscirà a stare, cioè anche lì non so quanto è, non gioca perché i kick sono 400.000 quindi non possono giocare tutti, e quanto è non, fisicamente bene che non giochi più di così. Queste sono le cose che non c'è risposta, e cambia ovviamente tanto su quello che pensi del giocatore, perché se è un giocatore che deve giocare 20 minuti a sera per tutta la carriera è un discorso, se è un giocatore che magari in futuro è un po' in forward a titolare è un altro. Lui come comparison mi piace molto, la Marona
è impegnativa, Odom,
sì, vabbè, prima della cocaina
non in quel senso, prima delle non per la sua sopravvivenza,
prima di essere Kardashian.
Oh, tra l'altro c'è Ben Simmons in questo periodo che praticamente sbava sull'Instagram della Jenner, vabbè, ma insomma, per la finestra ci saranno altri spazi. 21, Terrence Ferguson, che da questa settimana è amico di Tim dopo avergli sparato 7 triple in faccia in una partita sola. Allora, continua a essere inadeguato per quello che gli chiedono di fare, perché chiaramente non è in questo momento un titolare da una squadra da 60 vittorie o quante ne vinceranno i Thunder. Lo stanno spingendo dentro come spingi un cilindro nel foro quadrato da bambino, nel senso che devono a tutti i costi tirarne fuori un giocatore. Si vedono delle cose, non sono sicuro che abbia quell'upside lì, quindi magari poi a un certo punto dovranno accontentarsi di fargli fare il cambio. Poi in realtà senza l'infortunio di Robertson sarebbe rimasto un cambio magari, boh, chissà.
Sì, cioè non lo valuterei per come titolare, non, fa, non dovrebbe essere titolare perché è uno che fa il titolare in situazione di emergenza.
Però è utile.
Non lo so, non mi fa male. Cioè, quando c'è la serata in cui azzecca il tiro, va bene. Per il resto, mi sembra uno di quelli che fa tanto casino e poi non succede nulla. Diciamo un RJ Hunter venuto meglio.
Ti ricordo che RJ Hunter è meglio di Rozier, quindi stai al tuo posto.
Qua quindi c'era la sirena.
C'era la sirena. Alla 22 è stato scelto Jarrett Allen, benissimo. Sì. È in questo momento un sicario che vaga per l'NBA in cerca di taglie, nello specifico giocatori da stoppare, perché stoppa veramente chiunque.
Anche la pettina. Anche la pettinatura più cool dell'NBA.
Sì. Tra lui e Dean Weedy sono usciti direttamente
dagli anni 70.
Da Starsky e Hutch o qualcosa del genere, sì. Esatto. Jarrett Allen molto 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 bene. Per lui vale un pochino il discorso di Steven Adams, quindi devi capire se può fare l'ancora difensiva contro tutto e tutti a prescindere, o se ci sono contesti in cui no. Però è un problema che i Nets si porrebbero volentieri, credo, quello di capire se Jarrett Allen, che ne so, il secondo turno di playoff può difendere contro non lo so chi, fate voi nome e cognome a caso, di point guard forward, che ne so, contro i Pacers, boh, una squadra a caso. Quindi credo che al momento non si ponga il problema, benissimo. Alla 23 c'è Anunobi, che
ma se volete possiamo parlare di Adebayo,
come ti pare, che è un po' calato, sì, più che altro perché vabbè l'anno scorso ha dovuto, vedi Ferguson, fare il titolare un pochino per forza. Quest'anno la squadra è profondissima, quindi gli fanno fare cose un po' diverse con molte meno responsabilità. Io credo, come diceva Zach Lowe nel podcast con i due dei Raptors, con Corinne e Arthur, che si arriverà al punto in cui Anunobi sarà tipo l'arma tattica dei Raptors per giocare small con Siakam da 5 o qualcosa di molto simile. Non sono sicuro che faranno in tempo a farlo quest'anno, perché non ci stanno provando abbastanza. Lui ha delle serate no abbastanza palesi, in quei casi non lo fai giocare più di tanto, perché tanto, ripeto, nei 4.000 buoni, quindi ti aggiusti. Resta intrigante, però sì, in questo momento è un attimino in sospeso, in una palude.
Sì, gli avevano chiesto di imparare a fare cose diverse, di fare anche il ball handling e quant'altro, e forse anche a lui gli era stato chiesto troppo rispetto alle sue possibilità attuali. Poi quando è arrivato Kawhi, ovviamente le priorità sono cambiate e ci sta, ecco. Forse è meglio per lui fare un piccolo passo indietro nei minutaggi e nelle responsabilità, e ripresentarsi poi più avanti su un altro livello quando gli verrà chiesto dell'altro. Anche perché Kawhi per lui mi sembra un ottimo esempio da, diciamo così, da cui apprendere i trucchi del mestiere.
La sua produzione in attacco credo sia bassissima, anche l'anno scorso era comunque bassa, cioè un giocatore da tipo 4 punti a partita, 5 punti a partita, una roba minimale, tipo 5 punti e 2 rimbalzi, però è uno che difende veramente alla morte, è un difensore esagerato già da quando era rookie, quest'anno confermo. Speravo in balzi in avanti almeno a livello di gioco, invece un po' poco.
Ok, alla 24 c'è Tyler Lydon, che praticamente non esiste, è tipo l'unico giocatore del roster dei Nuggets che non gioca, o qualcosa di molto simile. Dov'è che siamo finiti? Eccolo qua. Alla 25, altro giocatore che non esiste, è Pazniacic, come diavolo si chiama? Dove è finito Pazniacic? Dove gioca? In Spagna?
Ma non ne ho idea, veramente. Bisognerebbe chiederlo allora.
Va bene così. Immagino in Spagna, ma mi fido. Alla 20, dove siamo? 6, c'è Swanigan, che come purtroppo era prevedibile era una scelta che non c'entrava tantissimo con Portland l'anno scorso, perché erano 14 miliardi di lunghi e uno d'energia, va bene, fa comodo, ok, ma anche non troppo, e quindi anche lui è abbastanza disperso, perché gioca molto molto poco, sia il numero di partite che il numero di minuti, e non sono sicuro che la cosa possa migliorare a breve, anzi, perché se già gioca poco Collins, figurati si può far giocare questo. Alla 27 c'è Kuzma, che è un altro dei giocatori per cui Nicola ci chiedeva un profilo un pochino più serio, quindi fleccio.
Ma Kuzma, diciamo che al netto dell'hype che ha generato l'anno scorso, si sta ritagliando.
Anche l'altro ieri, ha fatto 40 punti.
Si sta ritagliando, secondo me, una nicchia ben precisa, cioè è un giocatore da instant offense, non sarà mai un lockdown defender, però rispetto all'anno scorso qualcosina è migliorato, non sarà mai...
Ma tanto avete già il miglior difensore della Lega, cazzo che ne frega di averne un altro.
Esatto, appunto. È bello che non è una battuta, ma è la verità. Non arriverà mai a quei livelli, Kuzma, ai livelli a cui già oggi non ci arriverà mai.
Meno comunque male per lui, perché sennò è una bestia.
No, detto questo, non è un giocatore di squadra, diciamo, di razionalità, di concetto, è uno a cui gli dai la palla e chiedi di fare essenzialmente una sola cosa, però quella cosa la sa fare e credo che la saprà fare per tutta la sua carriera NBA, quindi l'importante è avere ben chiaro che è un giocatore, diciamo così, che ha una sua nicchia molto particolare nel gioco, sono giocatori che servono sempre, se lo sai utilizzare bene, altrimenti non te ne fai nulla, però sono giocatori che tornano comodi, ecco. Come redraft direi che secondo me
sì, sicuramente va più su,
10 posizioni più in su ci sta, ecco,
sicuramente va più su,
forse dopo la 10, ecco, tra la 10 e la 15,
no, anche un po' più su,
sì, 10 ci sta comoda,
sì.
Ma non voglio smontare la roba di Cosmo, perché eravamo senza i primi grandi detrattori di Cosmo, se ci può essere più detrattori di questo giocatore qua. Io ero basso sull'hype che lo circondava, come sono quest'anno, per un po' di cose, perché numero uno è quel giocatore lì, come era l'anno scorso e quest'anno, e funziona, e per carità, quello qua è lì, ma non è che diventerà chissà cosa. Numero due è più vecchio di Show, quindi torna lì.
Sì, vabbè, adesso...
quasi più vecchio di Show.
Popovic è più vecchio di Show. Gli altri ho dei dubbi.
Ma sono, ho dubbi anche su Pop.
Quindi sì, non è che può avere una crescita.
Questo è il momento Carbonio 14 su Kyle Kuzma. Se volete, sì, possiamo segargli un braccio.
Esatto, io segherei un braccio e punterei anelli.
Sì, sì, sì. Rings.
Rings, esatto.
lui di per sé zero, però i Lakers, no. Rings.
No, c'è da dire che secondo me è un giocatore che sta dando probabilmente anche di più di quello che ci si poteva aspettare. Cioè...
l'hanno preso la 27.
L'hanno preso come filler di una trade in cui non dovevano smenarci, ed è tipo il pezzo migliore di tutto lo scambio.
No, cioè, quindi assolutamente, e sta facendo bene. A me è un giocatore che come primario piace molto. Fleccio lo vedrà come all-star, però
io credo che sarà un ottimo terzo violino per la carriera.
No, io non so cosa non si è capito. Sì, di
20 punti fa comodi.
No, scherzando. Fleccio,
madonna che rancore. Alla 28 Tony Bradley, che non esiste neanche lui in realtà. Io credo che nel momento in cui Utah taglierà tipo 10 partite in 2 anni, una cosa così, altro che le famose 120 che dicevano. Nel momento in cui Utah taglierà con Favors, perché prima o poi quel momento dovrà arrivare, Tony Bradley in teoria dovrebbe tornare comodo. Bisogna vedere se sarà ancora vivo quel momento, quando teoricamente dovrebbe toccare a lui o no.
Ma se si ricordano che è roster.
Ma anche sì, potrebbe essere. 29 Derrick White, gli abbiamo dedicato tipo mezzo l'altra volta. No, 30 Josh Hart, tocca ancora a Fleccio.
Ma Josh Hart, un diciamo
lui sì, Rings tipo MVP della Summer League, non mi ricordo cosa.
Sì, esatto, si sperava di trasformarlo in un 3&D, si sta secondo me trasformando in un onesto 3&D, niente di indimenticabile, ma secondo me nei 20 migliori giocatori di questo draft c'è, e comunque è un giocatore che per adesso è un netto positivo, perché con quel contratto lì il contributo che dà è sicuramente positivo, perché è anche molto continuo, molto costante, una presenza anche emotivamente positiva, quello che si dice a livello di spogliatoio, di vocalità e quant'altro. Il problema a questo tipo di giocatori diventa poi più avanti, quando li devi prezzare sul mercato, e non sai mai se diventerà un Danny Green o se diventerà un giocatore che appena gli dai un contratto serio poi lo vai a rimpiangere istantaneamente. Però lì ce lo dirà il tempo, ecco. Sicuramente uno che in NBA ci sta, la sua carriera NBA se la farà, i suoi 10 anni ci starà da sesto uomo, settimo uomo. Da lì in poi bisogna vedere tutte le dinamiche attorno, ecco. Per ora, finché è nel contratto rookie, è un giocatore che fa comodo a qualsiasi squadra, perché a quel prezzo lì hai un giocatore che ti sta in campo senza nessun problema e ti dà quello che serve a qualsiasi squadra, cioè difesa e tiro da tre.
Non eccederei sulla difesa al momento, fa un po' più casino, cioè fa un
sì,
po' troppo fumo, tantissimo arrosto, però sicuramente schifo non
sì,
fa.
Sì, quello sì, diciamo energia, più che sì, difesa, sì, sì, ecco, energia.
Secondo giro, 31, Frank Jackson, tipo il quinto miglior giocatore dei Pelicans, ed è una cosa serissima, e decidete voi se piangere per questa cosa o riderne. Però è nettamente, no, il quinto non lo so, però comunque rende l'idea.
Sì, sì, non è tra i peggiori di Pelicans.
Esatto. 32, Davon Reed, non so dove cazzo stia, è roba tua, Nick? Non
è
lo
rotto.
So, non mi ricordo. È rotto, ok.
È rotto tutto l'anno.
Ma è mai stato sano?
Ha fatto 30 punti l'ultima parte di regular season, vedi te.
Vabbè, quelle in cui Robinson ne faceva 70, quelle partite lì.
Ah no, vabbè, vedi te. era Larry 33... Bird vestito da Von Reed.
Sì, 33 Ivundu fa oggettivamente schifo, ma credo che un posto da undicesimo lo troverà sempre per tutta la carriera, perché sta zitto, difende, mena, un quarto d'ora lo fa, va bene, ok? 34 Frank Mason disperso dietro anche a Yogi Ferrell, non mi ricordo chi altri, a Sacramento, ma sì, va bene così.
Sacramento, oltre ad avere pochi lunghi, hanno anche poche point guard.
Sì, sì, Sacramento sembra roster da 20, non so come sia possibile, ma va bene. 35 Ivan Rabb, che non sono sicuro di avere mai visto per un secondo in NBA, sicuramente l'ha giocato ma non l'ho visto io, quindi non, so, non saprei cosa dirvi. Perché sì, esatto, quest'anno ha giocato 6 minuti di media in 14 partite e non credo di averli visti.
Ma non l'anno male che stanno guardando.
No, ci arriviamo. 36, Jonah Bolden, che sta iniziando a giocare un po' a Philadelphia in mancanza di meglio, fa il cambio di Embiid, ogni tanto anche il 4.
Vabbè, anche lui possible.
Sì, decisamente senza voto. 37 Gele va bene, ok, non gli si chiede troppo di più. Dimmi.
No, era la Serena Pride versione...
Ah, no, ok. 38 Jordan Bell.
Pensavo meglio.
Stavo per dire la stessa cosa. Mi aspettavo tanti, pensavo meglio. Però dipende un pochino forse anche da Kerr. Cioè, mi sono fatto l'idea... Allora, secondo me Kerr... allora, come cambio di Green da 4, preferisce Jerebko.
Come 5 ci mette Cavallone a volte,
perché vuole un tiratore da come 4 dalla panchina. Il 5 è un altro discorso. Allora, quando c'era ancora vivo Jones, Bell non giocava praticamente mai. Adesso che Jones è rotto, gioca titolare Looney, qualcosina in più si vede. Il problema grosso secondo me è che per fare giocare Jordan Bell da 5 devono tutti correre di più, perché diventa una difesa che cambia qualsiasi cosa, e quindi hai bisogno di un livello di attenzione difensiva e di impegno fisico che non sono sicuro che gli Warriors vogliano mettere in partite di metà gennaio, e neanche ovviamente a dicembre, neanche a novembre. Quindi secondo me non lo usa da 5 per questo, perché lui potrebbe farlo, non sono sicuro che la squadra voglia di supportarlo in quel ruolo lì.
Io credo che era una credenza che avevo già l'anno scorso. Secondo me lui può fare il 5 solo assieme a Draymond Green, che speravo fosse anche dove andava la sua carriera, cioè a fare quello di fianco a Draymond Green e fare una coppia difensiva. E i numeri di entrambi in campo difensivamente anche quest'anno funzionano, per quanto sono poche, per quanto Green difensivamente è diventato quest'anno.
Non esagererei, comunque, ok.
Beh, non è quello dell'anno scorso.
No.
Diciamo, non è diventato me, ma è diventato Bah. Se
va bene, senso, ok, sì.
Cioè, quindi, sì, speravo di vederlo un po' di più. Quando ho visto che Looney fondamentalmente gli ha fregato il posto, mi è un po' scesa.
39, già un Evans, già tagliato 14 volte, adesso non so più manco dove stia, è vostro,
e Nick? E poi... Domina in G-League da noi, viene in NBA, prende schiaffi e torna in G-League.
Perfetto.
Hanno i mani.
Bellissima. È il sogno americano, praticamente. A 42 in Bacon, Charlotte, boh, esiste. 41 Taylor Dorsey, Atlanta Hawks, anche lui a malapena esiste. 42 Thomas Bryant, che per qualche motivo è... oggetto di una domanda di Alessandro, che è la persona che ci ha appunto invitato a fare questa carrellata sui rookies, sui sophomore, scusate, perché in pratica ci ha detto: ce l'ho al Fanta e non lo capisco, ma non... aiutatemi.
Intanto le domande sul Fanta sono proibite. No, più o meno
no, non è una domanda sul Israele. Fanta. Non è sul Fanta, su.
È una domanda motivata dal Fanta, che sì. è ancora peggio. Comunque, volendo essere generosi, perché iniziamo anno nuovo, Thomas Bryant era un giocatore che i Lakers scelsero dopo un workout molto positivo, in cui l'esito del workout era: è un atletone e sa tirare in maniera molto naturale, anche con range da 3.
Senti, c'è gente che fa confusione con i Brooks, lì c'era confusione sui Bryant. Hanno letto Bryant e non hanno capito più un cazzo. Su, dai.
Esatto. Poi però si diceva anche, dati questi due presupposti, cioè che è un atletone, ha un gran fisico e sa tirare da tre, tutto il resto bisogna insegnarglielo. I Lakers nel primo anno sembrava che avessero concluso per non sta imparando abbastanza in fretta, misteriosamente l'area di Washington in un paio di mesi sembra che gli abbia fatto capire cose che evidentemente ai Lakers non capiva. Potrebbe rimanere comunque uno di quei di quelle situazioni di giocatore assolutamente baciato dalla buona sorte e che poi non lo ripete più, oppure potrebbe esserci qua l'inizio di una carriera di giocatore alla Whiteside, per dire, che viene fuori dai bassi fondi del draft e invece poi si scopre che in NBA
che fa cagare.
No, vabbè, poi in fin dei conti fa cagare, però un giocatore che è preso dal marciapiede invece in NBA ci sta.
A proposito di motore, come dicevamo prima, Bryant ce l'ha molto molto buono, questa discussione.
Comunque anche Fletch, ho sentito Bryant e già lo paragona.
Sì.
È un Will Chamberlain però un po' più modesto.
Sì. Meno umido.
È più donaiolo, sì. Bryant ha un ottimo motore, fa un casino della Madonna, quindi vabbè... tre volte bene, una volta una palla persa, una volta uno sfondamento, una volta un fallo. Diciamo che per una squadra come Washington uno che faccia casino serve, perché dà una sveglia un po' a tutti.
Beh, oddio, quello spogliatoio di casino l'ha fatto in
parte. No, vabbè, però... quello è un altro tipo di casino, dai, lui fa casino in campo. Cioè,
è uno che non butta, spara almeno.
ci si butta con energia e smuove un po'. Potrebbe ricavarsi una buona carriera da cambio, credo ci sia tutte le potenzialità perché succeda, poi vabbè, insomma, vediamo quanto regge con questo livello di intensità, perché se gli cala un po' l'intensità va a casa domani, credo. Però, insomma, sicuramente si sta costruendo una sua nicchia, vabbè, titolare no, queste sono cose di forza maggiore. Però, insomma, per andargli molto peggio.
E per i Wizards, bella mossa, perché comunque rischio zero, sì. Rischio zero assoluto, e sono quelle mosse che sono sempre positive. Prendere qualcuno che aveva zero, diciamo così, nobiltà NBA, comunque cresciuto da una squadra NBA che si dice lavorato, fai un tentativo e ci può stare, bella mossa.
Ok, alla che posto siamo arrivati? 43 c'è Isaiah Hartenstein, che è uno dei responsabili dello schifo dei Rockets all'inizio stagione, poi da quando sono sollevati di torno dalle rotazioni miracolosamente hanno iniziato a vincere. Questa è una mezza verità, ma forse neanche troppo. Comunque vabbè, insomma, fa abbastanza schifo, senza offesa, credo che non c'entri niente, esatto, in NBA. Altre robe, vabbè, Dotson a New York gioca in totale mancanza di meglio, Dillon Brooks a Memphis benino ma è morto, c'è Sterling
Brown scambiato
Brown
per un altro Brooks.
Highlight della carriera scambiato per un altro Brooks, no, forse l'anno scorso ha fatto il secondo quintetto rookie, dai, sì.
Forse era buono.
Sterling Brown benino, anche lui potrebbe ricavarsi un posticino in NBA in questo momento a Milwaukee. Anik Bogu un altro disperso, Thornwell Clipper sembrava un po' meglio forse disperso, poi c'è un sacco di gente che non c'entra niente, non vedremo mai, di cui non sapremo niente, c'è Monte Morris alla 51 però.
L'unico che... Morris che non voglio vedere morto però.
Sì, va bene. Monte Morris, ne parlavano Lowe e Simmons nell'ultimo podcast, beh, è una bella sorpresa. Morris è il classico giocatore che al college fa una carriera rispettabile, è ordinato, non disturba, viene un po' snobbato al draft
saluta
perché
sempre.
Non ha... Sì, saluta sempre, assolutamente sì. Viene un po' snobbato al draft perché non ha upside, non sei sicuro che possa fare certe cose a livello NBA e così via, poi viene NBA e le fa tale quale e funziona, cioè indubbiamente non credo che Denver si aspettasse un giocatore del genere. Quest'anno sta giocando 24 minuti a partita, tanto per rendere l'idea,
nella che Tyler Lydon è finito, cioè se non muore gioca 24 minuti
sì, a farne è, uno cioè. Sì, è una squadra che è, se non è la prima Ovest se è giù di lì, insomma adesso lasciate stare i valori in campo parlando di classifica. Questo sì, è
in
un
momento credo sia proprio
bel colpo
in questo momento è proprio prima, quindi
sì sì. Però, quindi bel colpo di Denver assolutamente.
Mi chiedo sempre quanto sia bravura questi casi specifici, lascia stare quelli che sono stati presi più alti, per cui c'è quanto sia effettivamente bravura nel scegliere un giocatore a quel punto, che poi effettivamente sia uno che rende, e quanto sia effettivamente culo, perché cioè come talento io credo che tanti giocatori che sono borderline secondo giro o comunque journeyman NBA come talento potrebbero starci in NBA, alcuni di questi misteriosamente funzionano di più e quindi si costruiscono la carriera, altri funzionano di meno. Io non so quanto sia bravura di un GM, quanto sia un po' il caso e il contesto fortunato che porti a...
In questo momento storico il senior ha poco appeal, cioè io mi aspetto che finiscano comunque spessissimo al secondo giro tutti o quasi, perché vabbè, se sono buoni vanno su prima come concetto generale.
Certo.
Le eccezioni ovviamente esistono, ripeto, questo qua fa esattamente le stesse cose che faceva il college con lo stesso livello di competenza, però la competizione è molto diversa.
Poi ci sono quelli di Villanova che sono senior.
Vabbè, quelli sono finti.
Vabbè, finti, sì. Gente che va al college dovrebbe andare su magari un anno prima, poi gli resta un anno in più perché Prince.
Esatto. A tal proposito c'è una domanda su i Nuggets, non mi ricordo neanche dove, chi, come, perché me la sono persa via. Comunque ci chiedono insomma, se sono seri, se è una squadra che funziona, se ci sono buone prospettive, se sono for real.
Boh, sì, perché no? Cioè, che dubbi abbiamo sui Nuggets?
Facciamo un altro discorso. Basta, questo è il solito disclaimer pre-playoff. Nella Western Conference non si devono rompere i coglioni alle squadre, ovviamente ciascuna in base al proprio livello di partenza e di aspettative. Ovvio che se i Nuggets dovessero mancare i playoff ci sarebbe da rompere loro i coglioni. Ricordiamoci che i Nuggets nelle ultime due stagioni sono arrivati noni entrambe le volte, quindi non li hanno visti, quindi i Nuggets
e
partivano
poi, noni di mezza
sì,
partita ogni volta
di un overtime l'ultima volta. Quindi non è che di colpo se i Nuggets adesso escono al secondo turno dei playoff è una stagione di merda e non erano seri. È chiaro che non hanno per forza la forma di una corazzata, è chiaro che probabilmente partono quarti, una roba del genere, se tutte sono al completo ai playoff in una griglia ipotetica, però avercene una squadra che è quarta Ovest e B, comunque sono giovani e in crescita, quindi non credo che ci sia da drammatizzare troppo. Poi sì, non è che vincono quest'anno, ecco.
No, vabbè. No,
però, scusami Nick, onestamente, adesso sono primi a Ovest, sono gli ottavi in questo momento sono i Lakers. In un possibile accoppiamento di playoff non mi stupirei troppo se ci fosse l'upset e i Lakers passassero e i Nuggets uscissero, e non mi sentirei neanche di dargli contro. Cioè, è che ci sono talmente tanto equilibrio a Ovest che in questo momento sono lì. Detto questo, sono for real sì, perché sono diventate una squadra che ha fatto quel passo in più che serve per passare dal nono posto ad essere comunque una squadra tra il vertice, tra le, diciamo, la parte alta della classifica ad Ovest.
Sono una squadra che forse farà più fatica ai playoff di quanto ne faccia in regular season, perché in regular season diciamo sono anche profondi, si conoscono dall'anno scorso. Credo che in assoluto siano la squadra NBA che ha cambiato meno, che ha tenuto più costanti i minutaggi dei loro giocatori chiave, quindi queste sono cose che in regular season, se sei bravo, le fai pesare. E loro le stanno facendo pesare. Poi ai playoff, quando le squadre che hanno più talento di te sono più rodate, poi le fai soffrire. Ecco, secondo me, come diceva Faz, qui non bisognerà mettersi, a prescindere da come arrivino a fine stagione, che dovrebbe essere comunque tranquillamente tra le prime quattro, comunque andrà nei playoff, non si dovrà parlare di disastri, di delusioni, eccetera, se i playoff dovessero andare male anche eventualmente al primo turno, perché ci sta per la loro natura. Però è un processo, loro stanno crescendo in maniera assolutamente, diciamo così, programmata e coerente, e questa stagione è il coronamento di un bel progetto.
Credo che comunque ci sono dei dubbi probabilmente contro i Lakers, perché i Lakers sono LeBron e LeBron nei playoff nessuno ci scommette mai contro. Loro sono, credo, 13-15 del roster, sono nei master playoff o una cosa del genere.
Credo, Millsap, forse Barton c'è stato una volta.
Wilson Chandler credo c'è stato.
Chandler non c'è più, la
fila Chandler non c'è più. Oh sì, forse Barton. Vabbè, vediamo comunque.
Vabbè, vai.
Quasi la totalità del loro roster nel playoff, quindi non hanno alcun tipo di esperienza. Sì. D'altro canto, credo che non sono una di quelle squadre che ai playoff si spengono, perché credo che Jokic dà un'imprevedibilità tale che anche quando saltano gli schemi. Quando
vabbè, no, giusto, è stato tra i Lions, aiuta, ma non considererei esattamente esperienza playoff quella. E poi Plumlee.
Ah, Plumlee è la squadra, scusa, quello grandissimo. Ah,
beh, no, scusa, tecnicamente Isaiah Thomas è stato ai playoff.
Vabbè, parlavamo.
Però non esiste, sì. Basta, quindi via.
Sì, però come dicevo, secondo me quando gli schemi saltano, secondo me gli occhi ci sono di quelli che danno una mano, che era un po' il fattore Rondo dei primi anni di carriera di Rondo. Uno che quando lo schema salta, la palla pesa, uno che fa quelle giocate lì che dal nulla, secondo me ha un valore. Quindi io non sono nemmeno così scettico su di loro nei playoff, nonostante che siamo ad ovest, quindi magari capita veramente un turno di Chiebro nel caso.
Ok, si legge e sente ogni tanto i Nuggets sono i nuovi Warriors, ovviamente non dal punto di vista del livello assoluto. Credo che sia più una questione di giocano in un modo che dà fastidio alle altre squadre, perché è originale, perché è diverso, perché non vedi ste cose, perché non si vede più tantissimo il lungo che gioca palla in mano in qualsiasi zona del campo, mentre gli girano intorno in quattro a velocità supersonica, e la cosa pazzesca che fanno i Nuggets sono questi assist volanti che non hanno veramente senso. Quindi ci sono almeno 4-5 canestri a partita, spesso sono buona parte di assist di Jokic e spesso c'è di mezzo Jamal Murray, in cui post alto di Jokic qualcuno taglia come un folle verso il ferro e in qualche modo fa canestro. In realtà è un pochino quello che succedeva con tutti i dovuti paragoni eccetera con Duncan, cioè non ti sembra bello, però fa sempre canestro e funziona, quindi non ti deve fregare se non ti sembra coordinato. Funzionava spesso per gli end one di Duncan, questo concetto. Con i Nuggets succede questa roba qua, quindi fanno tanti canestri che dicono sì, vabbè, è entrata come ha fatto a entrare, eccetera. In realtà è tutta roba studiatissima. Loro vivono nel fare le cose controtempo proprio perché mettono in difficoltà le difese avversarie. Questo credo che sia l'essere Warriors dei Nuggets, non tantissime altre cose.
Tra l'altro Jokic fisicamente a me non sembra un atleta NBA tutte le volte che lo vedo.
È abbastanza, no.
è fatto anche strano, sembra grasso sulla parte alta del corpo. Con...
Ma lui era cicciolissimo per andare in NBA.
Sì, sì, ma però era dimagrito parecchio, adesso di nuovo. Cioè, e poi corre anche. Io non riesco veramente a capire come faccia ad essere questo giocatore con quel fisico.
Oh, ha una testa che non abbia nessuno.
Sì, quello.
Ha una visione che non ce l'ha veramente. Cioè, una visione e una consapevolezza di dove è lui, dove sono gli altri, che non ha veramente nessuno. Manco LeBron, forse sta roba.
E ormai gli altri hanno talmente capito le sue visioni che, come diceva Faz, sembrano giocate estemporanee, ma per loro sono un sistema. Perché tu sai che quel pallone che da fuori lo spettatore, il difensore dice vabbè, se l'hai inventato stavolta, ma la volta dopo è stato un caso perché gli è venuta, e invece ogni volta l'azione si verifica sempre così, ogni volta in modo diverso, ma è una estemporaneità programmata, ecco, se vi passate lo stile.
E poi, insomma, un attacco in cui un
caos organizzato.
Sì, 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 esatto, il discorso proprio degli Warriors. Un attacco in cui la gente taglia fortissimo, comunque andrà sempre bene a prescindere dal tipo di difesa che si trova contro, perché la costringe a muoverla, e tu con Jokic sai benissimo che se tagli forte e se prendi un attimo di vantaggio sul tuo difensore, quella palla lì magari non ti arriva tutte le volte, ma una volta su tre ti arriva, e ovviamente sei stimolato a farlo, e quindi Denver ha questo tipo di attacco in cui praticamente ci sono dei pianeti che girano intorno alla stella Jokic e continuano a muoversi, e la difesa dà sicuramente noia. Poi vabbè, insomma, vedremo contro difese playoff, però intanto devono porsi il problema, non è difendere contro una cosa ordinaria che sai già gestire e magari aggiustare solo qua e là, ecco. Quindi Denver molto 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 bene. Poi avevamo una curiosità su Exum, ci chiedevano a che punto sta. E, diciamo, cassata la fase stella, cassata la fase titolare, siamo a sta in campo e fa cose. Io mi aspetto, quello mi sembra il classico giocatore che cambia squadra ogni 2-3 anni, magari avrà una o due volte dei momenti playoff positivi, fine.
Siamo anche alla fase che ha già vissuto. Nel momento in cui sta giocando bene gli arriva un infortunio tra capo e collo, ecco, cioè è anche sfigato il ragazzo, perché stava venendo dalle sue migliori partite, si piglia una scavigliata alta terrificante e diciamo, non è che debba ricominciare da capo ovviamente, però non riesce mai nemmeno a prendere un po' di momentum, un po' di inerzia, anche di fiducia, poveraccio. Però insomma, il giocatore c'è, ci sta, è un giocatore NBA adesso, un giocatore NBA che in una squadra seria è una pedina. Però
poi sembra il classico giocatore dove il colangelo di turno gli spara il contrattone.
Insomma, può succedere.
O Vlad Fader.
Cioè, dare un contrattore in questo momento a Exum devi essere abbastanza suonato comunque, secondo me. Cioè,
però tieni anche conto che la MLE a breve sarà tipo 40 milioni in 4 anni. Quindi non so cosa intendi per contrattone, però insomma.
No, in questo però allora forse la MLE qualcuno gliela allunga, sì. È un contrattone,
cioè Utah in sostanza gli ha dato questo adesso,
non so, è un contrattone, cioè è una MLE, poi lascia stare che sono tanti soldi, possono dargli quello come MLE, non lo so. A me piacerebbe veramente, perché comunque l'hype era abbastanza alto quando è entrato in NBA, sembrava adesso essere veramente un gran bel giocatore. Purtroppo si è fracassato, sono quelle storie che a me piacerebbe sempre che finissero bene, perché
però era stato un tizio di Warren addosso, cioè succede,
cosa vuoi che sia,
mi capita spesso
di trovarti un tizio di Warren addosso, a chi non capita?
Me lo ritrovo addosso quando non vorrei.
Tu in altri sensi te lo ritrovi addosso. Sì, vabbè. Poi Massimo ci chiede: sentivo qualche giorno fa Jeff Van Gundy in telecronaca maledire Wiggins per un mancato rientro difensivo e mi è venuto un dubbio. Col senno di poi, che è di ora, che forse è ancora presto, ma forse no, ma avranno fatto bene i T-Wolves a tenersi lui facendo fuori la Vin? Sarei curioso di sapere come pensate voi o quantomeno cosa avete sentito dire in giro. Allora,
maledetti trolloni.
È vero, che brutta gente che abbiamo intorno. Allora, io a memoria non credo che sarebbe stato possibile dare Wiggins e non la Vin per i soliti discorsi salariali. Quindi non credo che si possa ragionare sul what if vero e proprio. Però possiamo farne un discorso di semplicemente ipotetico, se oggi preferireste avere Lavine e Wiggins. Questo perché comunque sempre va ricordato che ci sono delle regole precise, dei momenti precisi, dei contesti precisi, e avrei ceduto A al posto di B non sempre è applicabile. Questo credo che sia uno di quei casi lì, perché Wiggins aveva già firmato il contratto, Lavine invece era rookie scale. Però ripeto, oggi preferireste avere Lavine, Wiggins, perché?
Oggi preferirei avere spazio salariale. Una domanda difficilissima. Non pensavo
sì, condivido. È complicato. Molto complicato.
Allora, generalmente sulla parte, se mi dici chi vuole la miglior parte possibile di Lavine o di Wiggins, prendo quella di Wiggins. Su questo sono abbastanza certo. Se mi dici, non lo so, veramente un casino. No,
io non sono così sicuro che, restando ai Timberwolves, Lavine avrebbe. No, sto dicendo una cosa, ma non sono neanche così convinto. che non sarebbe cresciuto e non sarebbe arrivato ad alcuni picchi che abbiamo visto a Chicago. No, non sono convinto neanche di quello, perché mi piaceva abbastanza prima, ma non mi convinceva totalmente come adesso.
Quindi, ma i picchi di Chicago, precisamente, cosa è? Cioè, oltre ai partiti in cui tira tutto quello che gli passa tra le mani.
Però la mette anche, cioè.
Beh, non è che era un cattivo tiratore, ma...
No, infatti per quello mi sono ricreduto nel momento in cui lo stavo dicendo, quindi...
Cioè, Minnesota buon tiratore l'ha sempre stato, sì, aveva più persone con cui spartirsi i tiri. Cioè, secondo me assieme a Butler sarebbe stato probabilmente deletereo. A parte che al tempo era anche rotto all'inizio, quindi avrebbe giocato meno per tentare, cioè. Però lì il fit forse sarebbe stato addirittura peggiore con Butler. Senza Butler non lo so, cioè, allora torniamo al discorso di Lowe che faceva. Al momento Wiggins, per essere un buon giocatore, deve imparare a fare due cose, una delle due cose almeno a livello buono NBA: o tirare o saper passare.
Diciamo che il nuovo regime con Ryan Saunders in panchina a Minnesota dovrebbe fargli bene, perché sta dando punti negativi a chi fa canestro dal mid-range in allenamento. Non so se vi ricordate quell'immagine di Austin Rivers appena arrivato a Houston con l'assistente allenatore che gli diceva: levati da qui, vai a tirare da là fuori. Credo che succederà qualcosa di simile, e a Wiggins può fare solo bene, cioè o ti butti al ferro o tiri da tre, smette di fare ste cose che non sei Kobe Bryant. Questo dovrebbe fargli bene, sì, però esatto, in teoria.
Per il resto comunque è una skill che deve ancora sviluppare, perché è un tiratore medio, diciamo medio finora in carriera, mentre Lavine è comunque un buon tiratore. Nessuno dei due è capace di playmaking da farti stragozzare gli occhi, nessuno dei due mi ci legherei anima e corpo comunque con un contratto notevole.
Lavine tecnicamente sarebbe un tiratore catch and shoot della Madonna, solo che ormai si è messo in testa di fare la prima opzione, quindi non so se riesce a riportarlo indietro. Perché forse, allora, con un Lavine un pochino più integrabile e integrato, forse a questo punto penderei dalla sua parte. Però la testa di Lavine è quella, e quindi credo ancora di stare con Wiggins, però sicuramente non siamo... Cioè, al massimo tipo 55-45, non più sbilanciato, sì, di così, ecco.
Comunque, torno a quanto detto all'inizio di Macchito, preferirei avere spazio salariale oggi.
Non è niente su cui, diciamo, litigare cercando di cavarsi gli occhi, no. Ecco, sono due.
Temo di sì. Poi c'è una richiesta da parte di Andrea via Twitter. Io ho già pronta la scortesia, però vedete voi se volete anticiparmi. Ciao redazione, una domanda per voi. I Pistons in estate possono sperare di arrivare a una point guard come Rozier, che servirebbe come il pane per provare a uscire dalla mediocrità, dando anche un senso alla presenza di Griffin e Drummond a Detroit nei prossimi anni?
fa per uscire dalla metropolitana di Rosier.
Eccolo.
Oh, sì, cioè,
aspetta che penso a un paragone per Rozier in NBA. Ah sì, Reggie Jackson.
Praticamente. Infatti.
È un Reggie Jackson con meno tiro. Cioè, con meno...
Un po' più di difesa, forse.
Appunto.
Difesa, un po' più tiratore.
Un po' più spocchia, però.
No, oddio, non lo so.
Non lo so, convintissimo. No.
Per quattro.
Forse dimentichi la spocchia di Reggie Jackson.
Ce n'era tanta, però Rozier.
Cioè, Reggie Jackson ti ricorda quello che ha detto qua durante Westbrook: voi avete bisogno di me, se no non vincete un cazzo. Quindi, sì, insomma, come spocchia qua siamo,
sì,
primissimi. Un Reggie Jackson con più pride, forse.
Sì. Anche.
No, vabbè, Rozier ha avuto la parentesi allucinante, altissima dei scorsi playoff, in cui ha fatto tutte le prestazioni buone della sua carriera, una di fila dietro l'altra. Poi è tornato, quest'anno è veramente morto. Quest'anno
Detto tra noi,
lo renderanno tale a breve i tifosi dei Celtics. Quindi,
o le faceva lui, oppure non c'era nessuno, cioè proprio fisicamente, certo, non c'era nessuno che potesse far nulla lì. Quindi.
Se speri di riuscire ad arrivare a una point guard del livello di Rozier, sì, hai delle ottime possibilità di arrivarci. Che sia quello che ti serve per uscire dal Duke Tycoon. Forse no.
Comunque, a prescindere da Rozier, no, perché i Pistons in questo momento sono già praticamente al cap per la prossima stagione in salari garantiti, perché hanno tra Griffin, Drummond e Jackson sono praticamente a 75 milioni abbondanti, facciamo anche 80. Aggiungi 10 di John Luer, che però per fortuna l'anno prossimo l'ultimo poi si leva. Aggiungi Galloway, idem, però intanto l'anno prossimo ce l'hanno, è 9 e mezzo.
Coglione.
Quindi comunque l'anno prossimo Detroit non ha spazio per fare niente. Avranno la ML, che come abbiamo detto sono bei soldi, ma sono bei soldi praticamente per,
oddio,
tutti.
Bastano
quelli
anche
che non
per
pagano.
Rozier, mi auguro.
Per Rozier potrebbero bastare, sì. Secondo me non ci andiamo troppo lontani. Sì, condivido. Il discorso poi lì è sapere se Boston pareggia. Non ne sarei certissimo, ma vedremo. Quindi Detroit no, non ha tantissimo margine.
Credo che la regione del Browns quest'estate.
Tra l'altro, l'anno prossimo sarà quello in cui Detroit ha tanti contratti di scadenza, fa pulizia. C'è anche da dire che comunque non credo che possano sostanzialmente cambiare la situazione, perché chi ci va a giocare a Detroit come free agent? Quindi sai. Ok, sempre meglio non avere 15 milioni tra Lower, Galloway e altri cessi vari, però non è che con quei soldi ci fai chissà che, purtroppo.
Cioè, siamo ancora al punto in cui i giocatori ti tolgono il saluto se li tra di Detroit, quindi...
Vabbè, quella è una storia un pochino più complessa, no, di vabbè. Così.
Io la
appena
così.
Appena.
Ma mi ha dato Detroit, io tolto il saluto.
Appena appena. Va bene, poi l'ultima cosa era una domanda di Lorenzo abbastanza estesa per varie questioni, alcune riguardavano team, come detto, quindi niente. Ci chiede dell'indagine su Mecco e tutto il resto, no, cioè Cleveland non rischia sostanzialmente nulla.
Rischia di massimo. Far degli incapaci da mezzanine.
Sì, cioè se proprio salta fuori una seconda scelta per gli Warriors. Però non, no, sicuramente però è una cosa non simpaticissima quella che è stata fatta, adesso la riepilogo in breve, e perché magari qualcuno non l'ha capita, e potrebbe essere che nel prossimo accordo collettivo, ma quindi si parla tipo del 2025 o appena prima, verrà messa in soluzione. Allora, cosa è successo? McCo era restricted, quindi gli Warriors avevano il diritto di pareggiare qualsiasi offerta che avesse ricevuto. Cleveland ha fatto un'offerta di tipo 6 milioni biennale, in pratica totalmente non garantita salvo gli spicci, e che però gli Warriors non hanno pareggiato, perché in sostanza poi non avrebbero potuto tagliare Mecco subito dopo averlo confermato. Cleveland quindi lo ha liberato dalla restricted free agency, questo in chiaro abbastanza accordo con l'agente di McCo, che ha cercato una sponda per farsi liberare, ricambiabile con favori futuri o probabilmente già derivanti da un debito che Cleveland aveva nei suoi confronti, non lo so, insomma mi interessa un fattilone. Quindi Cleveland ha fatto un favore a McCo liberandolo, e poi però la settimana dopo averlo firmato con quel contratto lo ha tagliato per non doverlo in sostanza pagare, quindi gli Warriors hanno detto, quindi praticamente ce l'avete tra molte virgolette rubato, aggirando in qualche modo il contratto collettivo. Gli Warriors hanno un vago fondamento di ragione lontano, ma nella pratica niente. Quindi il concetto dell'avete aggirato il salary cap per toglierselo è giusto, però gli Warriors potevano tranquillamente pareggiarlo, e che pareggiandolo allora il luxury tax sarebbe costato tipo 20 milioni o qualcosa del genere, che per me in condizioni attuali non li spendi. E basta, ecco, questa cosa qua.
Sì, si è parlato di cambiare le regole, inserire una CBA, è comunque una situazione molto 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 marginale.
Precisamente.
In linea di massimo, una squadra a cui non stessero sul cazzo i Warriors comunque non farebbe questa mossa, ecco, quindi l'hanno fatta per fargli dispetto, perché alla fine loro lo vanno a pagare anche loro stessi di più di quanto l'avrebbero pagato tenendoselo normalmente con l'offer sheet. Quindi.
Ma vorrei dire di più, questo è in realtà quello che mi aspettavo che le altre squadre facessero.
Dovevano fare, certo.
Da un paio d'anni, no? Non regalare le seconde scelte per 2 milioni.
Mettere in difficoltà, fargli pagare tutti.
Chicago.
Sì, sì.
Cioè, vuoi fare la squadra fenomenale? Bene, però ti rompo il cazzo con tutto quello
che fa. No, infatti, è paradossale che succeda per una roba del genere per McCo, che in questo momento non è un giocatore NBA, non è in condizione, adesso è finito a Toronto, ma non so quanto durerà, e a metà stagione. Cioè, veramente paradossale. Però, vabbè, sono fatti loro, ecco. E poi voleva...
Ha una giocatrice WNBA in campo.
Eh?
Che è una giocatrice da
sarà DJ Wilson. Non è
DJ Wilson?
Credo di sì. Credo di sì. Non la sto guardando, ma sulla fiducia direi di sì. Direi di sì.
Me lo ricordavo con più pena DJ Wilson. No.
E vabbè, poi Chicago ha esteso il contratto a Boylan, ma è un semplice adeguamento, credo che fosse tra l'altro addirittura previsto dal contratto, quindi... nel caso avesse nato X partite sarebbe scattato, non lo so, se non l'ha previsto è un bel gesto da parte dei Bulls, non è certo lì il problema, insomma se vogliono lo cacciano lo stesso, il problema è ben altro qua. E poi sarebbe da dedicare un secondo a Thibodeau, così di passaggio.
Saluta Tibbs.
Beh, era l'ora che salutasse Tibbs.
Ah, voglia, se era l'ora.
Piace che è arrivata la trollata dopo aver vinto di 22 contro i Lakers. Hai vinto di 22, bravo, sei licenziato. Questo è fatto un po' peccato, per il resto...
Ci vorrebbe qualcuno che ci spiegasse perché è stato cacciato esattamente in questo momento, in questo modo.
Ma ho sentito dire che perché il proprietario ci teneva all'immagine, non ho chiarissimo per quale sia il vantaggio di immagine di cacciarti dopo aver vinto quei Lakers. Però, insomma... una roba così, credo sia in canna da tempo. Era forse finita la tournée ad ovest, la trasferta di...
Può essere, rischiamo di vincerne troppe, dici?
No, il discorso era, iniziamo al giro di un paio di giorni di allenamento e detto, vabbè, facciamo fare direttamente quello nuovo.
Ah, sì, ci sta. Allora, in realtà...
perda la prossima e via.
Sì, l'unica vaga motivazione sembra essere che ha preso sempre più potere... il Bo, credo che sia il CEO, non so che ruolo occupi lì dentro, nella squadra a cui Thibodeau è sempre stato sul cazzo, che non gli andava con cui non andava d'accordo dal punto di vista filosofico e tutto il resto.
Ma c'è qualcuno con cui Thibodeau andava d'accordo?
No, per carità, però vabbè, questo ha preso potere, Thibodeau aveva una posizione debolissima e ne hanno approfittato, però sì, cioè, non è niente di sconvolgente. È un tempismo che non ha senso, ma non è che sia sbagliato.
È che... Non è che deve avere un senso per forza. Cioè, tanto...
Esatto.
Cioè, che andasse via a fine stagione era chiaro, poi se va via a fine stagione o 41 partite prima, anche sti cazzi. Cioè...
Sì.
Non deve esserci un di costo.
Due domande.
Magari... Basta anche solo una questione emotiva, ha detto lo mandiamo via a metà stagione, siamo arrivati alla metà stagione matematica e l'ha mandato via anche se non
così. Vale tutto veramente.
Così del botto, senza senso.
Esatto.
Hanno due domande. La prima è, in sostanza questa è la fine dell'esperimento del coach GM o presidente delle operazioni, quello che vi pare. Ha i contratti,
cioè sono sopra Brown forse?
No, perché c'è Brand adesso che fa il dirigente. A quei contratti è sopravvissuto solo Doc Rivers, che
vabbè, anche presidente Doc
Rivers. Non più, neanche lui. Quindi ma Rivers è l'unico,
ma ha le quote della società.
Sì, no, ecco, le quote senza dubbio. Quindi l'unico che è sopravvissuto, esatto, è Rivers, un po' per quello, un po' perché ha accettato di allenare e basta. Ci si è messo una mano sul portafoglio e ha detto: sai che c'è, guarda, va benissimo così, non ti preoccupare.
Ed ecco, sono vissuto a stento, ecco, per, sì? Per un pelo.
Sì. Sì, sì, sì. Sono saltati tutti gli altri, resta Popovic come al solito, che però vabbè, insomma, credo che durerà al massimo 3 stagioni. Non so se tra l'altro voglia diventare l'allenatore più vincente della storia, gli mancano un centinaio abbondante, non so se abbia, non ho idea, non so se ne freghi qualcosa, se alleni per quello, non lo so, non mi interessa. Le due domande sono: A, ci sarà qualcuno che in preda alla disperazione prenderà un allenatore offrendogli di nuovo il doppio ruolo?
Può essere.
E B, se Thibodeau lo rivediamo?
Credo che Thibodeau si faccia la fase della carriera da Antonio, che fa il vice, e poi se comincia a fare il vice di una squadra buona buona, magari qualcuno ti offre una panchina, c'è, però credo che ora se torna come assistente o a Torino.
Perché lui ha più fa la roba?
È veramente gratuita a fine puntata.
È ancora giovane,
è terribile per noi.
Sì, magari vediamo tra 20 anni a Torino. Però così, per il resto, credo che sì, ci sarà. Cioè, comunque, una carta che finché c'è un po' invece la situazione, le squadre se la spendono. Con un allenatore che magari non hanno nessuna intenzione di ottenere, semplicemente un allenatore che non ha nessuna intenzione di tornare ad allenare, dicono: guarda, però puoi fare anche queste cose, cioè non c'hai una, sei tu il GM, sei tu che decidi chi andarti a prendere, sei tu che decidi chi non cedere. È comunque una carta ancora troppo ghiotta, troppo buona.
Secondo me anche, ma entrambe le cose, secondo me sia capiterà che qualche franchigia chiederà a qualche allenatore di fare anche il GM, perché l'allenatore vuol fare anche il GM ed è l'unico modo per riuscire a portarselo,
esatto,
a bordo.
È quella.
E l'altro, secondo me, Thibodeau lo rivedremo come capo allenatore, forse anche senza passare da vice. Io non credo che Thibodeau, da quello che ho capito, sarà una persona anche abbastanza orgogliosa, ritorni a fare il vice, l'assistente. Credo sia più possibile che comunque la gente si spenda il fatto che lui è stato l'allenatore che è riuscito a riportare i playoff comunque Minnesota dopo tanto, e che, cioè, io ho l'incubo che se il prossimo anno Fisdale non c'entra i playoff, la New York di turno dica: guarda, c'è libero Thibodeau che ha fatto tornare una squadra ai playoff dopo tanto, perché non lo prendiamo? Quindi mi vuoi più parla roba, ma dalla parte sbagliata, secondo me.
Cioè, dove non batte il sole, te la vogliono preparare.
Tanto comunque non sta battendo il sole da nessuna delle due parti, però da Torino e da New York. Però
no, anche secondo me la risposta è sì a entrambe le domande, perché Thibodeau comunque è uno che non è nemmeno uno molto zen o uno molto di dire io ho altri interessi nella vita. È un fanatico di basket, quindi starà lì sempre pronto a chiedere o offrirsi per una nuova panchina, quindi è qualcuno che gliela darà, lo troverà prima o poi. D'altra parte, come diceva Shaw, in un'ottica di trattativa, nel momento in cui le squadre sono diciamo così testa a testa per un allenatore, a parità di soldi, a parità di situazione, quella che dice: guarda, io ti do anche le chiavi del management, la usa come fish per vincere. Ma poi non è neanche detto che non debba funzionare, perché alla fine dipende anche molto dall'intelligenza del personaggio in questione, perché per esempio Popovic funziona anche perché comunque lui ha potere infinito, ma su certe cose, sulla scelta dei giocatori, sullo scouting, eccetera, eccetera, delega molto ad altri. Cioè, il problema del player, del coach general manager, è quando vuole fare tutto lui e quando vuole essere onnipresente e decisionista su tutto, perché se alla fine tu gli dai, diciamo così, ovviamente la guida tecnica della squadra, gli dai anche la guida generale della squadra, nel senso dice prendi solo giocatori del tipo che vuole lui, ma poi gli fai scegliere lo scouting, non è un sistema che per forza debba essere disastroso. Il problema sono le scelte individuali che hanno fatto i Thibodeau, i Van Gundy e anche i Doc Rivers, in un certo senso.
Che un po' come che alla fine, anche senza ruolo, basta avere un allenatore che sia d'accordo col proprio GM, che il GM non decide in autonomia su una scelta piuttosto che su una trade, ma che condivida la scelta con
questa cosa non succederà mai.
No.
Questa cosa non succederà mai.
Non succederà mai. È un po'
il proprietario ti dice: guarda, dobbiamo risparmiare 20, dobbiamo risparmiare 11 milioni quest'anno. Allora general manager dice: io tagliare questo qua che mi fa risparmiare 11 milioni. Il lettore fa: no, questo qua mi serve, gioca, non abbiamo sostituti. E il GM io lo taglio, perché sennò il proprietario lo licenzia. Questa cosa succede ogni anno a qualunque squadra che sia oltre il tanking. Quindi l'unanimità di giudizio da entrambe le parti, no, perché fanno due lavori diversi e uno deve per certe cose rompere le balle all'altro, purtroppo.
Però è vero
che le scelte, secondo me, si metteranno, cioè bisogna trovare il giusto equilibrio. Un allenatore non può trovarsi la squadra smantellata senza avere comunque un minimo di commitment sul fatto di guidare una squadra diversa da...
Ma non è smantellare, però scambiare un giocatore
se stiamo parlando di giocatori secondari, ok.
Ma hai detto niente, cioè... E soprattutto non è sempre giocatori secondari, magari scappa uno che un allenatore dice: ma questo qua mi gioca titolare o mi gioca 25 minuti perché me lo togli.
Succede. Il punto, la dinamica è esattamente quella che dice Nick, però il problema è che anche se hai un GM e un allenatore che sono due persone diverse, quella dinamica lì rischia di essere tossica comunque, perché basta avere un allenatore che è più carismatico o comunque più pesante del GM e quella dinamica lì va a carte 48 comunque. L'importante è, a prescindere dai nomi che tu metta, cioè chi è il GM, chi è l'allenatore e quant'altro, che tu abbia una sinergia, un'unità di intenti almeno generale, anche se non su tutto, tra l'allenatore e la dirigenza. Poi comunque sia formulata la dirigenza e comunque tu li voglia chiamare i ruoli che dai, perché per esempio Houston... sono due persone diverse, con caratteri diversi, con caratteri molto forti, però si sono trovati e hanno una unità di intenti, perché D'Antoni si è convinto della Moriball, Mori si è diciamo innamorato di D'Antoni e insieme funzionano perfettamente e tutte le scelte che fanno sono diciamo così sullo stesso filone. A quel punto diciamo quella dinamica lì, se tu la ricostruisci, riesci a ricostruire un'altra squadra, poi uno può anche avere più ruoli o puoi avere anche cinque figure differenti, l'importante è che ci sia la condivisione.
Bene, direi che basta. Secondo me no, entrambe invece. Non vediamo più tipo di allenare e non vediamo più general manager e allenatore.
Perché la squadra disperata che spara, sì, la cartuccia.
Sì. Credo che non ci potrebbe essere qualcuno da qualche parte che si oppone e fa ragionare. È chiaro che vabbè, c'è il rischio, però se ci pensi, quelle disastrate le hanno già fatto tutte. C'è Washington, l'ultima che manca,
c'è
forse.
C'è una che si potrebbe accorgere che potrebbe dare uno stipendio solo per due ruoli.
Cristo.
Gli manca il GM.
Washington credo che possa cacciare sia l'allenatore che il GM se va male e magari potrebbe pensarci, però mancano anche i candidati, cioè a chi offre quel posto lì?
Attualmente non c'è nemmeno il santone che aspetta.
C'è Williams. però non è...
Williams quale? Monti? Ok, sì, ci potrebbe stare. Però, insomma, ecco, io credo che... diciamo,
allora, quale Williams? Quale altro Williams pensavi, scusa?
Non lo so, non mi venivano in mente altri Williams al momento. A breve termine sono abbastanza sicuro che sia un no per entrambi. A medio sono comunque convinto, ovviamente, certo no, però... spero, forse, vanamente. Dai, speriamo di no. Va bene, basta. Fine, avete qualcosa da dire? Dovete salutare a casa, dovete fare qualcosa, non lo so.
Salutiamo casa.
Volevo dire che Bohemian Rhapsody è un grandissimo film.
Oh, Cristo.
Straordinario.
Ciao Fleccio.
Ciao a tutti.
Ciao Show.
Ciao a tutti.
Ciao Nick.
Buonasera a tutti, un saluto a Torino.
Ciao anche da parte. Ecco, alla prossima. Forse, tanto lo paghi ancora. My music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my love.